Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18 e 7 minuti, buonasera gentili ascoltatori, una serata insieme con la Zanzara, le vostre opinioni all'800 24 0024, anche al 349 238 6666, la Zanzara, @radio24.it. Non temano gli affezionati di Giuseppe Cruciani, che tornerà normalmente al termine di questa settimana, quindi lunedì prossimo. Io, Alessio Maurizi, insieme a Laura Marchesi, Antonella Migliaccio in redazione, traghetterò questa settimana, la penultima settimana, l'ultima possiamo dire a questo punto, d'agosto. I numeri li abbiamo dati, 800 24 00 24. Cominciamo con gli spunti di questa serata. Cominciamo con la politica. Ieri un'intervista del ministro dell'istruzione Gelmini sul Giornale, uno dei possibili futuri nuovi coordinatori del PDL, alle prese con un po' di difficoltà in questi tempi, tesseva le lodi del governo, insomma una lunga intervista, parlava un po' anche dei piani per la scuola a partire da settembre. Speriamo che trovi il tempo la Gelmini di andare o di mandare qualcuno a Palermo, dove dal 16 agosto ci sono tre precari che fanno lo sciopero della fame, per loro ragioni, forse saranno casi specifici, ma insomma sarebbe il caso sicuramente di occuparsene. Intanto la situazione politica sembra in movimento, non passa giorno in cui non ci siano dichiarazioni di parlamentari o membri del governo che entrano o che escono dall'alleanza di governo. Nel fine settimana ha fatto discutere la posizione del ministro Rotondi insieme ad altri della Nuova Democrazia Cristiana e del nuovo PSI guidato da Caldoro. Ha detto: beh, non ci ha invitato al vertice del PDL a Palazzo Grazioli, allora noi che ci stiamo a fare? Tra l'altro lui è anche il ministro dell'attuazione del programma. Sentiamolo allora Rotondi.
Una riunione sul partito senza i fondatori e sul programma senza il ministro del programma è uno strappo, ma da parte loro, non da parte nostra. Come uomo di governo non farò storia, ma sono animale da campagna elettorale e la prossima ce l'ho già pronta.
Tra poco li sentiremo gli esponenti di questa fronda che potrebbe far mancare alcuni voti alla Camera o al Senato, qualora questa situazione di disagio dovesse evolversi attorno al governo. Sentiamo come la vede un vecchio leone della politica italiana, Marco Pannella, che sintetizza la situazione attuale dicendo: beh, Berlusconi è nelle mani di Bossi sostanzialmente. Sentiamo Pannella.
Bossi crede di avere una sorta di immunità nel dire le sue cose per un solo motivo, che noi radicali non siamo in condizioni di rispondere lì dove lui parla. Lui in tutti i telegiornali, quindi facciamo 20 milioni di ascolto, in tutti, dice la sua. Berlusconi è terrorizzato e obbedisce, perché di fatto è così, no? Gli avversari anche sperano che lui faccia il ribaltone prima o poi, diciamo, come già accaduto in passato.
E a proposito di ribaltoni evocati da Pannella, oggi a spararla, a dire la verità, ci perdoni l'espressione, più grossa di tutti è stato Italo Bocchino, presidente dei deputati di Futuro e Libertà, che fanno capo a Fini. Ha detto: beh, insomma, si potrebbe pensare a un governo con il PDL, Fini, Rutelli, l'UDC e una parte del Partito Democratico, i delusi. Tant'è vero, la spallata talmente grossa che Cicchito gli ha risposto: questa è fantapolitica. E per una volta, insomma, dobbiamo dargli ragione. E invece, per quanto riguarda questa possibile alleanza benedetta di cui alcuni evocano e di cui si parla e che fa scandalizzare lo stesso Bossi, cioè l'ingresso dell'UDC di Casini, che potrebbe dare una stampella al governo, ma anche questi sono temi che da settimane si discutono, è interessante fare un revival, un passo indietro. Il 26 marzo di quest'anno, prima delle elezioni regionali, lo stesso Silvio Berlusconi, che adesso danno per attivo su questo fronte della ricerca di un'alleanza con Casini, parlava così del suo ex alleato. Risentiamolo.
Ferdinando Casini si è illustrato molto malamente in questi ultimi giorni della campagna elettorale. Lui ha avuto un comportamento schizofrenico, perché il suo partito è andato a destra o a sinistra, o è rimasto solo a secondo delle convenienze locali. Nelle regioni dove lui pensa che vinca la sinistra, si è messo con la sinistra per avere le solite poltrone, i soliti assessorati, le solite clientele. Nella regione in cui vinciamo noi, contro il mio parere, io mi sono piegato alla maggioranza del nostro ufficio di presidenza che ha deciso che potessimo accettare in certe regioni l'alleanza con l'UDC. Io ho detto, stiamo ritornando al peggio del peggio della vecchia politica, la politica dell'opportunismo e della convenienza. Bene, lui è venuto con noi in certe altre regioni.
Io mi sono piegato al mio partito che ha voluto fare l'accordo in alcune regioni con Casini perché non avrei voluto questo, diceva Berlusconi qualche mese fa. Adesso invece è tutt'altra l'area che tira attorno a Casini. Sentite oggi Vittorio Feltri sul Giornale. Per il Cavaliere arriverà il soccorso cattolico. Casini accoglierà l'appello? Probabilmente sì. E poi Feltri va a spiegare le ragioni per cui, secondo lui, Casini entrerà in qualche modo nel governo, o comunque darà un sostegno al governo Berlusconi. Salutiamo il sottosegretario Carlo Giovanardi. Buonasera, buon pomeriggio.
Sì, buonasera.
E allora, nel fine settimana avete fatto un po' discutere perché i giornali davano già quasi per fatta una mezza rottura da parte vostra. Con il governo, con Berlusconi, con il vertice del PDL, insomma il punto è che non vi hanno invitati nel fine settimana. Tra l'altro, Giovanardi, ci spieghi un attimo, il PDL è un partito però è anche una federazione, perché per esempio la nuova DC di Rotondi è un partito ma fa parte del PDL, così anche...
No, il PDL è un partito che ha dei cofondatori. Quando 3 mesi fa abbiamo fatto la direzione, Berlusconi ha chiesto ai 4 cofondatori, Giovanardi, Rotondi, Fine e Berlusconi, di prendere la parola. Noi abbiamo aderito al Popolo della Libertà, noi voglio dire quei popolari liberali, quelli che non hanno seguito Casina d'opposizione nell'alleanza con la sinistra. Abbiamo chiesto a Berlusconi, l'abbiamo sollecitato 2 anni fa a pigliare questa iniziativa, siamo stati i primi ad aderire. Quando è nato un partito popolare, democratico, di ispirazione cristiana, abbiamo accettato di essere cofondatori, abbiamo partecipato al congresso costitutivo, io faccio parte dell'ufficio di presidenza insieme ad altre 30 persone, e certo che se poi, come è successo una settimana fa, c'è una specie di riunione di corrente, cioè gli ex N delle varie componenti, insieme a qualche ministro, insieme a Berlusconi, che definisce il programma, definisce le strategie, e magari il giorno dopo con la Santa Chè, con... il ministro Brambilla, la fanno anche circoli o altre iniziative. Beh, la domanda che sorgerebbe spontanea a chiunque, che rappresenta adesso 10 deputati, senatori, un'area culturale che viene dalla Democrazia Cristiana, dal mondo cattolico, è: ma scusate un attimo, in un partito, quando ci sono le decisioni da prendere, si riuniscono gli organismi, l'ufficio di presidenza in questo caso, per discutere. Io mi metto nei panni di Rotondi, è il ministro dell'attuazione del programma, e nel momento in cui si fa una riunione per discutere il programma, c'è il sindaco di Roma, c'è il ministro delle infrastrutture e non c'è il ministro competente.
Tra l'altro il ministro per l'attuazione del programma, certo, è vero. Ma come mai secondo lei, Giovanardi, non vi hanno invitati? Cioè era una questione, un regolamento di conti tra ex Fignani, lei ha evocato...
Abbiamo segnalato a Berlusconi questo, l'immagine che il PDL, che fa parte del Partito Popolare Europeo, un partito quindi dei moderati italiani, adesso... l'immagine che viene data è che 3 o 4 ex componenti di N in conflittualità fra di loro abbiano trasformato il PDR in una specie di arena delle loro contraddizioni.
Cioè, voi evocate il vostro ruolo di appartenenti al Partito Popolare Europeo, certo, questo è evidente anche dal punto di vista della provenienza ideologica. Però
abbiamo aderito, abbiamo detto che si può convivere benissimo la destra democratica, chi viene dalla destra democratica, chi viene addirittura o dalla sinistra socialista o addirittura dal Partito Comunista.
Però questo progetto è un po' in difficoltà, no? Mi sembra, Giovanardi, lo ammette anche lei.
Poiché vogliamo rafforzare il governo, perché la gente ci ha votato, perché il governo governa e risolve i problemi economici, sociali, dell'immigrazione, vogliamo rafforzare il governo, ma sappiamo che per rafforzare il governo ci vuole anche un partito che sia radicato, che in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia non regali tutti i voti alla Lega, ma sia in grado, proprio perché Partito Democratico dà rappresentanza alle varie anime, alle varie sensibilità nel suo interno. Abbiamo posto a Berlusconi 2 giorni fa, questi deputati, questi senatori, questo problema. Ma scusa un attimo, come facciamo a fare concorrenza alla sinistra o alla stessa concorrenza che nel centro-destra, nella Lega, se non c'è una struttura democratica all'interno della quale tutti noi ci sentiamo rappresentati. È lo stesso discorso che fa anche la Gelmini questa mattina sul Corriere della Sera, rivendicando la presenza e il ruolo dei cattolici e dei moderati all'interno del PDL.
Si risponde a un'iniziativa di Cazzullo. Stiamo parlando col sottosegretario Carlo Giovanardi, esponente, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, esponente dei Popolari Liberali, no? È così, Giovanardi, mi pare che sia questa la sintesi dell'etichetta, e della situazione che si è venuta a creare. Rotondi, nella lettera che ha scritto, diciamo, guidando un po' questa fronda a Berlusconi dopo il mancato invito al vertice a Palazzo Grazioli, ha detto: questa cosa non resterà senza conseguenze. Giovanardi, quali potrebbero essere le conseguenze? Anche una rottura?
Evidentemente sono due, perché noi abbiamo in giro per l'Italia più di 1000 consiglieri comunali, provinciali, regionali, siamo stati determinanti per vincere il Piemonte, per vincere l'Abruzzo, con il milione di voti che abbiamo portato nel momento in cui ci siamo staccati dall'UDC, abbiamo fatto la scelta del PDL. Allora, o Berlusconi ci dice: no, ma voi del PDL, come avevamo convenuto all'inizio, fate parte, siete parte integrante, siete negli organismi del partito.
Però mi sembra che il mancato invito sia già un segnale che questa far parte...
Insomma... Noi infatti che abbiamo chiesto, dicendo, se no, sempre rimanendo nel centrodestra, sempre rimanendo leali nel governo, se non siamo desiderati o ritieni che la nostra presenza nel PDL non sia una presenza...
Fate anche voi un gruppo autonomo, magari.
No, non un gruppo, ci mettiamo d'accordo nel costruire. Pionati, per esempio, ha fatto un partito che si chiama... Alleanza di Centro, che è strettamente alleato col PDL, che sta nel...
Oddio, ci gira la testa, perché qua un altro partito adesso...
No, ma scusi, ma non dipende da noi, io le sto dicendo che noi siamo cofondatori del PDL, vogliamo stare nel PDL, riteniamo che il PDL debba avere, oltre la destra e un'area laica socialista, anche una presenza democratica cristiana. Se poi lei mi dice: ma e se loro non vi invitano e non vi vogliono, lei capisce che se a questo punto dice non vi invitano e non vi vogliono, bilateralmente e assieme si faranno dei ragionamenti. È difficile stare in un luogo che si è cofondato se si dice la vostra presenza non è gradita.
Senta, ma l'impressione che potrebbe rimandare questa situazione a una parte degli italiani è che alcuni parlamentari, alcuni membri del governo, insomma un po' recalcitranti alle regole di Berlusconi, che però porta a casa un sacco di voti, vogliono interdire in qualche modo il cammino delle riforme. Berlusconi ha fatto una conferenza stampa, ha detto questo, insomma...
Esattamente il rovescio, io ho fatto anche presente, avendo fatto il ministro dei rapporti con il Parlamento, il vicepresidente della Camera e avendo una certa esperienza, che tutto questo dibattito è drogato, è falsato dal discorso delle elezioni in autunno, che è impossibile fare, perché se uno conoscesse le regole del gioco saprebbe che per votare prima ci vuole una crisi, poi ci sono le consultazioni, poi dal momento in cui il capo dello Stato, dopo le consultazioni, decide di sciogliere il Parlamento, ci vogliono almeno 65-66 giorni, non meno, per preparare le elezioni. Quindi, poiché l'attività parlamentare dipende a metà settembre, in teoria si potrebbe votare fra Natale e Capodanno. Allora, qualcuno mi venga a raccontare se in Italia si potrà votare fra Natale e Capodanno. Il dato politico è che, poiché si potrà votare eventuali elezioni anticipate solo in aprile, marzo-aprile del prossimo anno.
Sì, però usciamo dai tecnicismi delle elezioni.
No, non è tecnicismo. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Chi lo governa il paese? Cioè, in questi 7 mesi chi lo governa il paese?
Senta, oggi...
Allora è chiaro che bisogna trovare una composizione, perché il governo vada avanti. Bisogna che sulla base di quei 5 punti la maggioranza che è uscita dalle urne, che 2 anni fa è stata premiata dagli italiani, si ricompatti e dimostri agli italiani di essere in grado di governare con Berlusconi e di fare le cose che ha promesso agli
elettori. Senta, ma quei 5 punti, mi tolga anche qui una curiosità, quei 5 punti che sono venuti fuori adesso, sono parte del programma di governo, diciamo quello stilato prima delle elezioni, che il governo Berlusconi si era impegnato a fare con gli italiani? Io parlo del federalismo, naturalmente sì, il fisco, bisognerà vedere i contenuti, il mezzogiorno, ma anche quell'aspetto della giustizia, il processo breve, per esempio.
Processo breve, non credo.
Queste cose fanno parte o no?
No, processo breve no, ma anche quello credo che sia un problema, visto che i finiani dicono: siamo d'accordo nella tutela delle alte cariche dello Stato, che sia risolvibile. Ma c'è di più, guardi, io ho in programma per inizio di novembre la seconda conferenza nazionale sulla famiglia, che coinvolgerà 3.000 persone, sarà una grande assemblea fatta dal governo per designare il futuro della famiglia italiana fra tante difficoltà, contraddizioni, emigrazioni, fenomeni multiculturali. Ecco, vorrei che per esempio all'interno del PDL si discutesse e si approfondissero questi temi, perché poi la gente ci chiede per il futuro di ogni famiglia che cosa c'è dietro l'angolo, che cosa vogliamo fare per la famiglia, per chi ha dei figli, che cosa pensiamo dell'integrazione, che cosa pensiamo della sicurezza collegata all'integrazione, perché tanto nelle nostre scuole, oggi in ogni scuola elementare, i bambini sono italiani ma sono anche extracomunitari, sono fra di noi, vivono fra di noi, e quindi bisogna dare delle risposte. Ma questi sono i temi concreti che, per quanto riguarda per esempio le mie competenze di lotta alla droga, della famiglia, del servizio civile nazionale, delle adozioni, vorrei si discutesse e si parlasse.
Senta, ma giusto per restare un attimo ancora alle geometrie politiche, poi lasciano il tempo che trovano, però insomma se i giornali sono pieni di queste cose, in caso di una ipotetica fanta alleanza che escludesse la Lega come oggi ha evocato Bocchino, voi ci stareste?
No.
L'UDC, Rutelli?
La nostra differenza fra noi e Casini o fra altre persone che hanno una storia diversa, quando Fidi, parlo di comiche finali, quando Berlusconi da Pradellino lanciò il PDL, bene, io 3 ore prima avevo parlato con Berlusconi invitandolo a fare questo passo, e il giorno dopo il discorso del Pradellino, gli unici in Italia, fuori da Forza Italia, che avevano detto evviva, finalmente si fa qualcosa di nuovo, siamo stati noi quelli che eravamo allora minoranza, che volevamo fare il grande partito dei moderati, quelli che sono fermi nel bipolarismo, e cioè di dire che l'Italia deve essere un paese moderno, nel quale davanti agli elettori chi vince le elezioni governa e gli altri fanno l'opposizione, siamo noi, quindi noi siamo indisponibili ad ogni forma di trasformismo.
Quindi anche voi dite o governo Berlusconi o si va alle elezioni.
Però attenzione, so anche che il pericolo che una volta che Berlusconi dia le dimissioni in ottobre-novembre, il pericolo che tutti gli altri messi assieme facciano un governo alternativo a Berlusconi è un pericolo reale. È chiaro che in quel caso noi saremo l'opposizione.
Cioè in che senso sareste all'opposizione? E chi lo fa il governo?
Nasce in novembre un governo che mette assieme da Nicky Vendola al PD.
Beh, Vendola non c'è in Parlamento, Giovanardi.
Scusi?
No, dico Vendola che c'entra adesso.
Perché per esempio l'altro giorno a Cortina Enzo Carda, che è un esponente autorevole dell'UDC, davanti al direttore del Tempo, a De Michelis, ha detto noi stiamo lavorando per creare un governo a ottobre che vada da Nicky Vendola, cioè da Rifondazione Comunista, fino all'UDC, passando attraverso i Fignani. Siamo disponibili in caso di crisi.
Vabbè, ma questo l'ha detto Carra, però, che non è che abbia molta voce in capitolo nel governo adesso,
sì,
nella maggioranza.
Se, poiché la politica penso di conoscerla,
sì.
Se va in crisi il governo in ottobre, che Napolitano sciolga il Parlamento, 50% di possibilità, che invece Napolitano incarichi una personalità di continuare la legislatura e che attorno a questa personalità ci sia una maggioranza in Parlamento che metta in minoranza Berlusconi e il PDL e la Lega, è una possibilità concreta. In questo caso le dico, è chiaro che noi staremo all'opposizione di questa realtà che crea.
No, ma la domanda che le avevo fatto era se metteva in minoranza per esempio solo la Lega e non il PDL.
No, la Lega, noi siamo certo che Bossi quando maledici i democristiani, gli ho ricordato come ieri che lui doveva ringraziare Dio tutti i giorni che manda in terra, che la DC ha salvaguardato l'Italia dal comunismo, che ha dato il progresso a questo paese, quindi che le sue offese le rilancia al mittente. Ma è chiaro che questa coalizione è nata da un accordo fra il PDL e la Lega,
e così deve rimanere.
Bisogna mantenere.
Benissimo, grazie al sottosegretario Carlo Giovanardi per essere stato con noi. Allora sentiamo il primo ascoltatore della serata, Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera Maurizio. Io credo che il comune denominatore di questo governo, al di là delle geometrie politiche come le ha ben definite lei, sia l'elettorato. E l'elettorato, al di là di quanto avviene nei palazzi, è unito, perché in più di una consultazione si è espresso per questo governo. Inoltre volevo concludere spezzando una lancia per il ministro Gelmini, fondamentale, e che rivela che alcuni risultati sono stati effettivamente ottenuti. La scuola e l'università non possono essere ridotte a rango di stipendifici. La scuola e l'università hanno strutture burocratiche ipertrofiche, con buona pace di chi vive dei drammi personali come i precari.
Va bene, grazie.
L'azione del ministro,
sì.
Però concludo,
sì,
guarda,
sì.
Si sta affermando finalmente in Italia, e credo grazie a questo governo e in base a quello che sta avvenendo anche a Melfi, la cultura del lavoro rispetto al posto di lavoro.
Io ho citato l'intervista a Gelmini perché personalmente, e anche il caso dei tre precari di Palermo, perché personalmente ho provato un po' di fastidio in una lunga intervista di ieri della Gelmini al giornale, due pagine in cui sostanzialmente di scuola quasi non si parlava, insomma è pur sempre il ministro dell'istruzione, quindi da lì la sua azione politica io credo debba ripartire. E poi c'è il caso dei precari, può darsi che, come dice lei, siano parte di burocrazie ipertrofiche o casi personali che lasciano il tempo che trovano, però penso che insomma il dialogo anche con le frange che si disperdono in queste forme di proteste sia una parte del lavoro di chi di lavoro fa il ministro. 18:31, rientriamo con un ascoltatore e sentiamo subito Leo da Bari. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Prego.
Mi sente?
Benissimo, la sentono anche gli ascoltatori. Prego.
Dunque, sono rimasto un po' meravigliato da dall'atteggiamento di Giovanardi e di Rotondi, che ora scoprono che Berlusconi non li tiene in considerazione. Berlusconi fa il padrone di quello che è suo e anche di quello che non è suo. Vuol fare il padrone dell'Italia solo perché una metà dell'italiano l'ha votato. E loro...
Senta, ma lei è un po' in affanno, cosa sta facendo? Non è che...
Sì, sto camminando.
Ah, ecco, sì, sì.
Sì, scusate.
No, no, vabbè, basta che non sia niente di...
No,
di troppo affaticante.
Sto camminando in campagna, per fortuna qua al sud abbiamo dei bei posti. E questa cosa sicuramente...
Sta camminando in campagna, dove si
in
trova?
In campagna, sì, diciamo fare running.
Sta facendo una corsetta, insomma.
Sì, sì, una corsetta.
Però si fermi, perché sennò la sentiamo troppo ansimare, non è il caso.
Vabbè, no.
Ci dica quello che ci voleva dire.
Sì, questo. Mi sono meravigliato, purtroppo, di questo atteggiamento di Rotondi e di Giovanardi, che adesso scoprono questi atteggiamenti di Berlusconi, che per chi è contro Berlusconi magari li ha solo supposti. Noi abbiamo visto che cos'è Berlusconi, sia attraverso le intercettazioni, quando voleva far chiudere la trasmissione di Santoro, poi abbiamo visto in diretta quando ha litigato con Fini, di che cosa è capace. Quindi è una persona contro la quale uno non può permettersi di contraddirla, tantomeno di giudicarla, l'abbiamo visto in atteggiamento con i giudici. Quindi di che cosa si scandalizzano ora, Giovanni? O pensano che noi che ascoltiamo e che vediamo questo teatrino della politica siamo proprio... non lo so, come ci immaginano loro?
Forse c'è quella differenza che passa tra l'essere, diciamo, spettatori degli scontri tra Berlusconi e gli altri avversari politici e diventare invece vittime di questo scontro, perché è quello che, anche se non è un vero e proprio scontro, che sta accadendo a Rotondi, a Giovanardi. Oggi Caldoro ha smentito che ci sia uno scontro con il Premier, però anche lui fa parte degli esclusi dal vertice di sabato a Palazzo Grazioli. Insomma, la differenza è un po' quella. Prima la guardavano i problemi che aveva coi Finiani, adesso sono loro che sono stati esclusi e quindi sono nel mirino. Abbiamo i titoli di mezza sera, diciamo così. Cominciamo col TG2.
Gli operai licenziati e reintegrati passano i tornelli, ma vengono fermati dalla vigilanza interna. I tre si appellano a Napolitano. Dai Finiani una proposta a Berlusconi, nuovo governo con Rutelli, UDC e parte del PD, la replica del PDL, fantapolitica, scontro tra Bossi e UDC. 7 turisti uccisi a Manila da un uomo che ha sequestrato un bus, l'odissea durata oltre 12 ore ripresa dalle telecamere, l'uomo è stato ucciso in un blitz delle teste di cuoio. Il gigante americano degli hamburger McDonald's contro un piccolo imprenditore sardo che ha chiamato il suo negozio McFoodus.
Così il TG2, sentiamo anche Studio Aperto.
Strage di turisti a Manila, un ex agente radiato dalla polizia sequestra un bus e prende in ostaggio i passeggeri. Dopo 10 ore di terrore il blitz in diretta TV delle teste di cuoio, ma il bilancio è tragico, almeno 7 morti. È annegato in un canale di irrigazione Kevin, il bimbo di 2 anni scomparso nelle campagne bresciane. Si era allontanato da casa ieri pomeriggio, dopo ore di ricerche angosciose, il ritrovamento, il papà disperato, era la nostra vita. Melfi, i 3 operai licenziati e reintegrati dal giudice sono tornati in fabbrica, ma la Fiat non molla. Per l'azienda non possono tornare alla catena di montaggio, ma solo fare attività sindacale, e loro si appellano a Napolitano. ucciso e cucinato dai bracconieri. Sarebbe stata questa la terribile fine dell'orsodino scomparso dall'altopiano di Asiago 3 mesi fa. La rivelazione shock su un quotidiano locale. Per la forestale l'animale si è solo spostato in Slovenia, ma intanto è stata aperta un'inchiesta. Gianna Nannini, mamma a 54 anni, la cantante rock sarebbe già al 5° mese di gravidanza. L'hanno avvistata a Londra mentre acquistava abiti Prima Man. Lei per ora non parla, ma gli amici confermano sì, è tutto vero. Innamorati pazzi, lei è Alessia Marcuzzi, lui Francesco Facchinetti. La nuova coppia d'estate si confessa in un'edizione straordinaria del settimanale Chi. Forse ci siamo sempre amati, dice l'ex DJ. La passione è divampata tra Ibiza e Villa Cluney a Como.
Benissimo, rientriamo ancora con gli ascoltatori e direi che andiamo a Giorgio che ci chiama da Milano. Buonasera.
Oh, buonasera, buonasera a tutti. Senti, io prima di fare il mio intervento mi faccia fare dare un suggerimento agli ascoltatori in generale, ma vale anche per lei. Quando capita di guardare un film di Totò di 40 anni fa, 50 anni fa, quello che è, provate a sentire le cose che dice. Sono esattamente le stesse che vengono dette adesso dai politici. Si parla ancora della casa, della scuola, del lavoro, della crisi.
Ma scusami, che c'entra Totò? Non capisco.
No, è per dire, quando si sentono parlare questi politici, sì, si parla dei problemi, eccetera. Vedendo poi finito Totò, si vede che da quella volta si parla sempre delle stesse cose. Per vedere invece quanto interessa a chi ci sta governando e a chi fa l'opposizione in questo momento, quanto veramente interessa al paese, basta vedere che qualsiasi cosa, qualsiasi intenzione che hanno, qualsiasi idea, è finalizzata a tirare giù Berlusconi, a prendergli il posto, a evitare questo, quello, quell'altro, ma a dire proviamo a fare qualcosa per vedere di tirare fuori sto paese, sta gente, perché finirà male poi, prima o poi in Italia, perché è un paese che sta scoppiando, non se ne accorge. Io non sento veramente nessuno che parla per il bene dell'Italia, del paese proprio, cioè è tutto finalizzato alla lotta di potere, chiunque sia, da destra, sinistra, centro, sud, nord, cioè, c'è qualcuno che si rende conto di questo? A parte le simpatie o le antipatie, io sento quelli della sinistra che, pur riconoscendo che non fanno opposizione, che si sono persi, eccetera, la loro idea è non è come migliorare il paese, eccetera, è bisogna sentire quello che ci chiede la gente.
È lo scontro politico, lei in parte ha ragione. Resti con noi allora fino alle 20 e qualche minuto, racconteremo una storia positiva di amministrazioni e di comuni che funzionano virtuosi ed è davvero carina. Resti con noi allora, così magari si tira un po' su. Antonio dalla provincia di Bari, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Io volevo parlare per quanto riguarda Berlusconi, dovrebbe liberarsi di questi politici della Prima Repubblica.
In senso politico spero liberarsi, non in senso...
No, bisogna... sì.
No, perché non si sa mai, sì.
Perché non ne possiamo più.
Cioè come Giovanardi, per esempio, che abbiamo appena sentito?
Sì, sì, sono d'accordissimo, perché comunque non si può più andare avanti. Avere gli stessi politici da 50 anni, da 60 anni, è l'unico veramente che... è entrato, diciamo da poco, però è Berlusconi, che almeno qualcosa vuol fare per questa nazione, perché come sta andando ora, Fini poi non ne parliamo, cioè io ero un finiano doc, l'ho sempre votato, ora dovrebbe sparire.
Beh, ma insomma anche Berlusconi è sulla scena da una 15 anni, si
ma
possono cominciare anche a fare dei bilanci.
Non sono non niente so. per quel che sta in Parlamento, se noi vediamo quel che sta in Parlamento, ci sono ottantenni, novantenni. Cioè non è possibile andare avanti così, quindi qui bisogna ringiovanire la classe politica e far entrare molte più donne laureate, brave donne, che possano fare qualcosa per questa nazione, e sicuramente potranno affiancare Berlusconi, perché non si può andare più avanti così. Cioè Bocchino puoi far eliminare la Lega, dopo che la Lega è l'unico che è leale con Berlusconi.
Va bene, grazie.
Non si può andare avanti così. Cioè, sicuramente ora bisogna andare a votare. Basta. Va a votare. Berlusconi con i suoi fedelissimi, spazzare via un po' di vecchia politica, come quelli Rotondi, Giovanardi, che non mi ha invitato.
Vabbè, questo sì. Questo l'ha già detto. Grazie, grazie.
Dovrebbe invitare 400 500 no,
loro, dal loro punto di vista, mi scusi, dal loro punto di vista, la finiamo qua, è anche condivisibile la perplessità, insomma loro sono cofondatori del partito e quindi pensavano di essere invitati a tutti gli effetti, ma così non è andata. Apriamo un altro capitolo, È una polemica questa qua che riguarda pochi, sì, lo so, riguarda solo il gruppo di scrittori, autori della Mondadori. E d'altra parte però ci consente di parlare del conflitto di interessi a parti invertite, cioè una volta tanto non si parla del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Berlusconi e delle sue aziende, ma di quello che riguarda i suoi dipendenti, cioè gli scrittori, quantomeno i suoi collaboratori, quelli che scrivono con la Mondadori. Perché c'è questa norma, la norma, l'articolo 3 del decreto 40 del 2010, che consente ai contribuenti di transare versando il 5% di quanto preteso dal fisco, ed è quello, la norma di cui ha beneficiato la Mondadori, risparmiando così un bel po' di soldi, perché avrebbe dovuto versare oltre 300 milioni, se non ricordo male, di euro, invece ne ha versati molti di meno. Apriti cielo, si è creata una crisi di coscienza tra gli autori classici della Mondadori, che normalmente spendono parole di fuoco contro il Presidente del Consiglio, contro il governo, contro le sue aziende, Augias, Saviano, Lucarelli, Zagrebelsky. L'ha aperta questa polemica, a dire la verità, il teologo Vito Mancuso, che ha detto: beh, adesso mi sento a disagio a lavorare per un'azienda editoriale che dovrebbe promuovere la cultura e che invece sostanzialmente, grazie a un cavillo, ha risparmiato un sacco di soldi dalle tasse che avrebbe dovuto pagare. Allora io vorrei sapere da Don Gallo, che è qui con noi, buonasera.
Buonasera.
Don Andrea Gallo, che anche lui ha scritto dei libri che hanno avuto anche un discreto successo con la Mondadori, nonostante lui si reputi un autore piccolissimo. Don Gallo, anche lei è in crisi di coscienza per questa questione, che tra l'altro, ricordiamolo, c'è da quando Berlusconi è sceso in politica, avendo la proprietà della Mondadori, però si riapre con questa questione dell'evasione, delle tasse o pretesa evasione. Don Gallo.
Ma certo, da un lato, piccolissimo autore, sa, sono in compagnia e firme come Corrado Augias, Piero Citanti, Federico Rampini, mio amico Roberto Saviano, Michela Marzano, ma e quindi anch'io devo, anche vecchio come sono, da un lato ho un debito di riconoscenza per l'editrice così eccellente, che tra l'altro ha dato fiducia a me, che non sono nessuno, e quindi è dal 2004, però a questo punto, dopo aver letto attentamente l'inchiesta del vice direttore di Repubblica Giannini, cioè io sono stato di fronte a un romanzaccio come questo, sono rimasto veramente stupefatto, non è possibile. Sata, oltretutto io vivo in un contesto che, non so, ancora ieri, o meglio sabato, ho dovuto provvedere a un povero pensionato rimasto solo, che gli avevano tagliato la luce elettrica perché era in ritardo di 92 euro, e quindi io, e via via potrei raccontarle, e quindi ho cominciato da un'incertezza, e poi dico no, e ancora ieri giusto ad una giornalista ho detto: guarda, nel mio piccolo io non conto quasi niente o niente, io a questo punto dico no, a un certo momento non è possibile che a un certo momento l'Italia si continua a leggi ad persona, le leggi particolari, progetti, eccetera. Adesso come ho visto che anche mi copio questo stile maccheronico latino, privilegi ad azienda, e quindi mi ritengo piccolo. Tra l'altro gli dirò un particolare, le do una novità. Stamattina mi arriva un'email tanto cara, no? Di come si chiama l'editrice, adesso mi ricordo, come Barenghi, Dabaldi, eccetera, dottor, che dice: noi siamo a sua disposizione, no?
Ah, c'è già un editore pronto a soppiantare la Mondadori.
Sì, è quell'editore che lui era durante, quando iniziò la guerra di Segrate, sì. Adesso mi sfugge il nome, Barenghi, com'è la stessa, che con Padellaro poi fece, lanciò l'unità.
Baldini e Castoldi forse.
Come?
Baldini e Castoldi forse.
Ecco, quindi mi ha detto: guardi che noi siamo a disposizione. E quindi sono rimasto, vuol dire che ci c'è delle personalità di grande spessore che a un certo momento cercano di sollevare qualche dubbio. Cioè,
Don Gallo, ma lei...
Leggia, io l'ho letto attentamente, tra l'altro ancora oggi su Repubblica Mancuso dice: ma voi continuate a... a dichiararvi innocenti e adesso siete certificati e pagate, boh, avete già pagato 8 milioni, che non è una così una bazzecola.
Adesso ci spiega un po' meglio, don Andrea, ci spiega un po' meglio da cosa nasce il suo disagio, però mi sembra di aver capito che lei è intenzionato quindi a lasciare la Mondadori, davvero?
Certo, io l'ho dichiarato ieri, oggi la Repubblica l'ha pubblicato. E quindi io ho una coscienza di fede e anche devo corrispondere a un dovere civico e quindi mi sento in una realtà come adesso veramente proprio così difficile e qui non si tratta più di accettare una proprietà che può piacere oppure no, ma che non ha nulla a che fare con le scelte editoriali. Mi sembra, cioè, con l'azienda nella sua essenza. Stavolta era Mondadori in quanto tale essere coinvolta, ma non solo il suo proprietario, per i motivi suoi, ognuno dice, stavolta come autore non posso più dire a me stesso che l'editrice in quanto tale non c'entra nulla con gli affari politici e giudiziari e del suo proprietario. L'editrice c'entra, quindi io a questo punto non voglio collaborare, anzi do il mio piccolo messaggio. Perché a un certo momento, per esempio, il gruppo Rizzoli dica qualcosa, d'altra concorrenza.
Sa che rischia di restare l'unico, don Andrea? Di nuovo in compagnia con don Andrea Gallo. Senta, però, quello che le voglio chiedere è questo. Non è che, visto che i proventi, credo, delle sue pubblicazioni con la Mondadori, un editore potente dal punto di vista commerciale, potrebbero servirle? Lei prima faceva riferimento alla necessità delle persone che le chiedono aiuto.
Sì,
e quindi pragmaticamente forse sarebbe meglio continuare a produrre, a incassare, piuttosto che porsi un problema di coscienza.
Qual è
il problema che lei...
Io sono un vecchio, 82 anni compiuti, 51 anni che sono prete, cerco, guardi, ho letto l'Economist in questi giorni dal titolo Schizzi di fango, nel senso che definisce la politica italiana roba da cani, e io cerco di dare i miei piccoli messaggi, cercano di svegliare prima di mettere in discussione me, di mettere in discussione gli altri, cercando di stimolare a partecipare in una democrazia dove veramente si venga fuori verso più una giustizia, verso ancora una volta dove si va a colpire tanti lavoratori, lavoratrici e tutti gli altri, e la pezza dell'evasione fiscale è ancora così vasta. Non è possibile, io non posso, io rimango solo, conto niente, però mi sa che anche il silenzio, ho cominciato a leggere qualche giustificazione, qualche risposta.
C'è stata qualche...
ma non è che mi hanno aiutato a capire in qualche maniera a risolvere qualcuno dei miei dubbi sollevati da questa inedita legge ad azienda. Quindi la mia coscienza piccola, prendetemi come sono, però io ancora una volta un piccolo messaggio di chi vive da anni e anni nell'emarginazione con le comunità, in cammino cercando un grido, siamo qui nei tagli, siamo qui nelle difficoltà, io ho una fila continua di richieste, di aiuto, arriveranno le nostre comunità se sopravviveranno. E quindi direi che io lancio il mio piccolo messaggio. E so che tra l'altro io quando partì con la Mondadori, io riconosco, sono riconoscente, tant'è vero che la mia comunità ha ricevuto questi, e riceve tuttora, perché il libro, l'ultimo, è uscito praticamente quest'anno a febbraio, e quindi direi che la comunità ha avuto un aiuto.
Cos'è, così in così in terra come in cielo?
Io
il libro,
l'altro giorno ero al Lago di Seo, all'Overa, vedo che il libro è letto, vedo che il libro è che è. Quindi un grazie e riconoscenza, perché a questo punto dico, guardate, io sono partigiano, ero partigiano.
Però ecco,
a 16 anni,
adesso mi risponda a questo,
una parte, ecco.
Mi risponda anche a questo, don Gallo, perché come diceva lei dalle prime dichiarazioni degli altri autori schierati sulla stessa linea, però mi sembra di capire che molti si danno delle giustificazioni, abbiamo un rapporto col editore da tanto tempo, eccetera eccetera, quindi lei rischia di essere poi l'unico alla fine a fare questa scelta.
Mi permetta il paragone, no? Ci pensavo ancora ieri, fu proprio l'unico, Indro Montanelli, che lui era proprio a libro paga, del proprietario oggi della Mondadori, ha detto no, a sto punto mi dispiace ma io rompo, e diede la dimissione, e fu uno dei pochi che diede le dimissioni da direttore del giornale. Io sono manco quello che mette insieme le bozze, ma dico no, caro, io non ci sto, scelgo un'altra parte, ecco.
Va bene. Allora ringraziamo Don Gallo, anzi resti un attimo con noi, prima voglio riepilogare però perché qualche ascoltatore ce lo chiede, resti con noi perché le voglio fare un'altra domanda se ha ancora un minuto, voglio riepilogare però perché forse qualcuno giustamente non ha capito, non ci siamo spiegati bene, la questione che riguarda la Mondadori è tutta in una legge, in un cavillo, è la conversione in legge quest'anno di un decreto che ha consentito non solo alla Mondadori ma a tante altre aziende di transare con il fisco il 5% di quello che era richiesto precedentemente, quindi grandi cifre nel caso della Mondadori, 350 milioni di euro reclamati per una vecchia questione che risale, adesso lasciamo perdere, agli anni 90, appunto dell'epoca del passaggio della Mondadori nelle mani di Berlusconi, la Mondadori ha pagato 8,6 milioni, ma come lei hanno fatto anche molte altre aziende. E questo cavillo che secondo alcuni, come dire, moralmente in qualche modo è censurabile, pone problemi di coscienza a tutta una serie di autori, tra cui il primo a lanciare la questione è stato il teologo Vito Mancuso. Segue a ruota Andrea Gallo, Don Angallo, che ci ha appena confermato che lui lascerà per questo la Mondadori. Le vorrei chiedere un'altra cosa però, se ha ancora un attimo di pazienza.
Dica.
C'è il meeting di Rimini, lei ci va quest'anno, Don Gallo?
Dove?
Al meeting di Rimini. È iniziato...
Lei pensi che io non sono mai stato al meeting di Rimini?
Mai?
Io non so come abbiano fatto arrivare a questo punto con la spiritualità profonda di Don Giussani.
È in proprio che senso
tipico, guarda, le direi, ormai è una compagnia delle opere che mi sembra, io non so l'inglese, ma quella parola lì l'ho imparata, è un grande business che non so, non ho mai non, per me non c'è un messaggio, vedo ancora una volta vanno in cerca del nuovo padrone, dove va il vento, quindi
cioè,
direi
troppo,
per me
troppo business si vede nella
per
compagnia
me Cristiano mi amareggia sì. Molto perché conosco e ammiro tante opere eccetera. Tuttavia non è una presenza che considero per me, dopo il Concilio Vaticano II, una presenza di testimonianza cristiana.
Senta, un'ultima cosa, restando un po' all'attualità politica, una parte del PDL, i Finiani, che fanno capo al Presidente della Camera, hanno lanciato, e potrebbe diventare una maggioranza trasversale, la possibilità di fare i matrimoni tra omosessuali, ed è una cosa che sta scandalizzando tutto il resto del centrodestra. Secondo lei l'Italia è pronta per questo? Se lo dice anche Fini.
Penso proprio, io ho visto, considerato il rispetto delle coscienze, l'approfondimento antropologico, psicologico, però penso che l'Italia non è pronta per tante cose, insomma, e quindi neppure
compresi
per
il matrimonio omosessuale.
Tuttavia ciò non toglie che queste proposte di liberazione sessuale, io come cristiano vedendo nella sessualità un dono di Dio, il mio obiettivo è una sessualità liberata, che non è orgia, che non è devianze o che so Dio non so quale strade, ma un dono di Dio, un dono del piacere, un dono della gioia, e nessuno può giudicare che due persone riescano ad amarsi, abbiano veramente poi delle fusioni.
Però altra cosa, altra cosa è regolamentare l'unione, Don Gallo, qua si parla, no, dico altra cosa è regolamentare l'unione. Quindi tra gli omosessuali, cioè proprio il matrimonio, e quindi andare sul piano
ma io ne ho seguiti
civile.
Tanti casi, direi che proprio se la parola famiglia, matrimonio, ma quella della convivenza, cioè è un dargli la possibilità di difendere certi loro diritti acquisiti, certe loro, a un certo momento dopo anni magari di convivenza, che magari perdono il partner e sono abbandonati, ancora magari schiacciati dai parenti del partner che avevano avuto, magari loro hanno assistito per io ho dei casi concreti, hanno assistito magari in carrozzella per degli anni. Quindi direi di dare questa diremo possibilità di essere difesi nelle loro espressioni, nei loro diritti, nelle loro credenze, in questa loro affermazione di amore. Chi è che può dare la definizione dell'amore, del grande dono? È certo che l'amore eterosessuale è l'incontro, ma l'amore omosessuale, io penso che Gesù in questo campo veramente li abbraccerebbe tutti.
Però lei non vede l'Italia pronta per
questo
passaggio?
No, siamo molto, però continuiamo a seminare, continuiamo a approfondire, cominciamo per esempio prima di giudicare ad accoglierli, e soprattutto io parlo per come cristiano, sì. e prima di parlare su questo tema, è vero, vogliamo ascoltarli, ecco. mi sa che da tanto tempo nessuno li ascolta, anche nella mia chiesa.
Grazie Don Gallo, buona serata.
Grazie, buon lavoro, buona trasmissione, grazie, grazie.
E allora andiamo a Maria Paola che ci chiama da Milano prima della chiusura. Maria Paola, buonasera.
Buonasera, io sono qui allibita perché sentire Don Gallo mi ha fatto una gran tenerezza. Spero di non incontrarlo all'inferno. Spero che il Signore lo accolga in paradiso, perché non vorrei accogliere...
Per tutto quello che ha detto, secondo lei si merita l'inferno?
È di una tristezza infinita. Mm. Io sono cresciuta negli oratori, perciò ho conosciuto dei preti stupendi. Non sappiamo neanche chi sono, eppure hanno fatto del gran bene. No, io volevo riferirmi all'articolo di Ferrara. Io vorrei l'articolo scritto stamattina sulla Mondadori di Ferrara, che tutti i giornalisti, quelli che io reputo giornalisti, le appendano in redazione. Perché è
le
un
appendano
mostro di bravura.
Sì,
poi le dico un'altra cosa, io mi sto divertendo da morire, perché il vostro Cruciani, che stasera speravo di incontrare, lo leggo sempre con piacere su Panorama, chissà se lo trovo ancora, se anche lui avrà il cervello all'ammasso oppure è quell'uomo ironico che non condivido quasi mai nella zanzara, però sa scrivere molto bene.
Va bene, grazie. 18 e 58, siamo in chiusura, giornale radio, torniamo dopo, 800 24 00 24.
La zanzara.
19:14 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 800 24 0024 per intervenire in diretta anche questa sera alla Zanzara, 349 238 6666, potete anche scriverci la zanzara at radio24.it. Riprendiamo allora con gli spunti per questa serata, sentiamo i titoli di TG3.
Linea dura della Fiat, rientro in fabbrica ma niente lavoro per i 3 operai di Melfi. Appello a Napolitano, diritti offesi, dice Epifani. Bocchino, allarghiamo il governo a Casini, Rutelli e Democratici delusi. Il PDL è un brutto film, il PD fantasie d'agosto. Bossi attacca Casini, è un trafficone. La replica, lui traffica in banche e quote latte. Urso a Berlusconi, ferma i probiviri. Nelle Filippine un ex agente sequestra un pullman e spara sugli ostaggi, 7 le vittime. Il sequestratore è ucciso dalle forze speciali in diretta TV. Parla la madre di Federica, morta a 16 anni all'ospedale di Vibo Valentia. Non si può più assistere a questo stillicidio. Dopo la protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte, la storia di un ventenne che ha scelto i pascoli anziché l'università. E la provocazione del sindaco di Roma Alemanno. Torbella Monaca, periferia di Roma, è brutta e va abbattuta, ma c'è la rivolta degli abitanti.
Così TG3, adesso Sky TG24.
Finisce nel sangue il sequestro di Manila, 8 morti, compreso l'ex agente.
Polemica a Melfi, l'azienda vieta di lavorare ai 3 operai Fiat reintegrati.
Allargare la maggioranza ai centristi, Bocchino incassa il no di PDL e PD.
Immigrazione monito europeo dopo il caso francese, rispettare le direttive.
Prete ucciso ad Altamura, confessa il cacciatore, pensavo fosse un cinghiale.
E ancora un giallo, l'omicidio di un fotografo a Bari, forse conosceva il killer.
Felice Maniero, torna libero, l'ex faccia d'angelo guidò la mala del Brenta.
Sepolti ma vivi in un video i minatori cileni da 17 giorni in trappola.
Ibrahimovic in rosso nero per il Milan, sognare lecito, trattative da mercoledì.
Pancione a sorpresa, Gianna Nannini in dolce attesa, 54 anni.
E vorrei che questa sera diventasse un po' anche la serata dei vigili urbani, cioè chiamateci e raccontateci un po' la vostra storia, la vostra professione, come sta cambiando, cari vigili urbani. Dopo quello che è successo ieri a Milano, circondati da diverse persone che non volevano, insomma un po' intolleranti al rispetto della legge e presi con tutto il rispetto a ammazzate, insomma noi siamo abituati alla figura del vigile urbano, una figura piuttosto placida, con le mani in tasca, si aggira per la città, magari fa qualche multa, però certo... Immaginarsi una scena un po' da Bronx con il vigile che rincorre un presunto teppista e si ritrova accerchiato da un sacco di persone che lo quantomeno lo spintonano, lo malmenano e lo costringono a togliere le manette all'arrestato. Una scena singolare. Chiamateci, vigili urbani, e raccontateci nelle vostre città, Milano, magari non solo la zona del Corvetto dove è successo questo episodio, e raccontateci la vostra esperienza sul territorio. 800 24 00 24. Resta in primo piano il balletto delle dichiarazioni politiche. Oggi Bocchino del gruppo Futuro e Libertà, la sparata grossissima, un governo con Casini, Rutelli, non so chi altri, il PDL sicuramente, la Lega no, e una parte del PD, delusi del PD. Berlusconi ammette che nel suo messaggio ai promotori delle libertà che le elezioni potrebbero non essere lontane.
Vi invito fin d'ora, questo è il senso del messaggio che oggi sono qui a darvi, ad una nuova grande mobilitazione subito dopo il vostro rientro dalle vacanze, che spero siano trascorsi per tutti molto bene. Dobbiamo riorganizzare sul territorio la presenza del Popolo della Libertà, la nostra presenza e la presenza di tutte le nostre componenti più dinamiche, per realizzare appunto una presenza attiva e capillare in ciascuna delle 61.000 sezioni elettorali, in ciascuno dei 61.000 dipartimenti elettorali, e dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza, come quella ad esempio di elezioni entro poco tempo.
Una voce dell'opposizione, allora sentiamo Rosy Bindi.
Se Berlusconi vuole andare a votare, non ci spaventa, è inutile che continui a minacciare. Oggi ha detto che ha 180.000 squadristi. Beh, noi abbiamo almeno 3 milioni di democratici, quelli delle primarie, pronti a sfidarlo sui problemi degli italiani, non sui suoi problemi e problemi della sua cricca, sulla legalità e sul rilancio dell'economia e sulla centralità del lavoro.
Non squadristi, ma squadre della libertà. Però anche qualcun altro è intervenuto dicendo: non chiamate le squadre della libertà perché ricordano lo squadrismo fascista, diateli un altro nome, questi nuovi gruppi, l'ennesima rete promossa da Berlusconi sul territorio per promuovere il suo partito, il PDL. Insomma, sembra che si annunci a settembre una campagna da una parte già annunciata del Partito Democratico per mobilitare gli elettori, e dall'altra specularmente tenta di fare anche il PDL di Berlusconi. Come la vede un vecchio leone della politica italiana, Marco Pannella, la situazione attuale? Tutto in mano a Bossi, il dominus è lui che stringe in mano Berlusconi. Sentiamo Pannella.
Bossi crede di avere una sorta di immunità nel dire le sue cose, per un solo motivo: che noi radicali non siamo in condizioni di rispondere lì dove lui parla. Lui in tutti i telegiornali, quindi facciamo 20 milioni di ascolto in tutti, dice la sua. Berlusconi è terrorizzato e obbedisce, perché di fatto è così, no? Gli avversari anche sperano che lui faccia il ribaltone prima o poi, diciamo, come già accaduto in passato.
Bossi è in mano tutto, e questa è la teoria di Pannella. Si è letto nei vari retroscena in questi giorni che Bossi potrebbe dare a Berlusconi quello che a lui serve, cioè la giustizia, in cambio del federalismo. Ma anche queste sono cose che si sentono dire da un bel po'. Sul tema dei matrimoni omosessuali, sollevato da qualche parlamentare finiano, credo che sia Barbareschi il primo a averlo sollevato, è una delle cose su cui i finiani si smarcano dal resto del PDL, e Bossi dice: attenzione, perché così poi si va a finire anche peggio, si va a finire che bisogna dare le adozioni anche agli omosessuali, una cosa per lui naturalmente inconcepibile. Sentiamolo Bossi.
Mi sembra abbastanza improbabile che possa durare un governo con gente che la pensa così diversamente. Adesso Fini, ho visto che tira fuori anche il matrimonio omosessuale. La gente ogni tanto da fuori da matto. Se passa il matrimonio omosessuale vuol dire che poi devi dare anche i bambini agli omosessuali. Lo so che non esiste, però così è.
E su questo tema nostro ospite nella prima parte del programma, Don Andrea Gallo, un prete dalle posizioni sui generis sicuramente, si è lanciato in una lunga dissertazione a favore dell'amore libero anche tra omosessuali. Però poi alla domanda se si può determinare una maggioranza in Parlamento, l'Italia è pronta per queste unioni tra omosessuali, Don Gallo ha espresso qualche perplessità.
l'Italia non è pronta per tante cose, insomma, e quindi neppure per questo. Tuttavia io come cristiano, vedendo nella sessualità un dono di Dio, il mio obiettivo è una sessualità liberata, che non è orgia, che non è devianze o che so Dio non so quale strade, ma un dono di Dio, un dono del piacere, un dono della gioia, e nessuno può giudicare che due persone riescano ad amarsi, abbiano veramente poi delle effusioni in quanto nel rispetto del rispetto.
Le vicende della famiglia Tugliani che annuncia Elisabetta, in particolare tramite i suoi legali, querele. C'è su tutti i giornali di oggi, i legali della Tugliani hanno intenzione di intraprendere azioni legali contro Luciano Gaucci, Libero e Il Giornale, perché si legge nella nota dei legali: alcune ricostruzioni fornite dagli organi di stampa su immobili di mia proprietà sono frutto di una scelta deliberata di ignorare l'evidenza al fine di gettare discredito sulla mia persona per intuibili ragioni politiche, che ovviamente stanno sedute a fianco a lei, cioè il presidente della Camera Fini. Allora, risentiamo qualche giorno fa ospite ai nostri microfoni Luciano Gaucci, che proprio sul tema delle proprietà immobiliari e delle somme di denaro che sono passate da una parte e dall'altra diceva la sua, in particolare anche su questa storia della schedina del Superenalotto, che anche questo non dovrebbe essere difficile accertarla, ammesso che sia interessante per il grande pubblico. Risentiamo questo Gaucci.
Loro hanno preso 3 miliardi e 100 milioni da me, di cui 1 miliardo e 100 per la vincita al Superenalotto che ho fatto io, gli ho dato la metà, 1 miliardo e 100. 1 miliardo che ho dato, che dovevo dare a Frank Stella, che mi aveva fatto un favore politico con l'amministrazione Bush, e un altro miliardo che gli ho regalato. Loro hanno preso 3 miliardi e 100 milioni da me. Quindi loro lo devono restituire al fisco come li ho restituiti io.
Gaucci, il querelato, almeno così si annuncia, da parte di Elisabetta Tugliani. Poi andava più sul personale dicendo: i Tugliani, gente ingrata.
Sono gente ingrata che dice che loro hanno dato i soldi a me. Quando il padre era un impiegato, io ero un miliardario, che avevo bisogno di soldi loro. Io, e dove l'hanno fatte tutte quelle fortune che hanno adesso? Appartamenti, ville, case, macchine e compagnia bella. Tutto da me hanno avuto.
E allora riprendiamo con gli ascoltatori che chiamano all'800 24 00 24. Chi abbiamo? Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi. So che avete aperto una sorta di filo diretto per quanto riguarda la questione dei vigili urbani e del, diciamo, sì, stravolgimento, sì, della loro funzione, perché di questo in fondo si parla. Faccio il vigile dal 1977, quando ci si chiamava soltanto vigili urbani, oggi sono un agente di polizia locale.
E già questo è un cambiamento,
Capita, è cambiato tantissimo attraverso il nome e la figura dell'agente di polizia municipale.
Ma lei dove oggi lavora? A Milano?
Io lavoro a Milano, Milano città, sì. Sono passato attraverso il vigile di quartiere, di incrocio, di pattuglia, oggi sono un cosiddetto vigile anziano e quindi sto a uno sportello rapporti con il pubblico. E un pochino faccio anche il sindacalista.
Sei un po' riposato, ecco, insomma, sei un po' rilassato.
Ma diciamo che comunque la cittadinanza non è mai un riposo, quando certo arrivano hanno sempre. Io volevo semplicemente testimoniare il fatto, sì, che la trasformazione è epocale, nel senso che oggi, soprattutto a Milano, con la nostra amministrazione, ma penso anche in altre amministrazioni opposte a queste politicamente, oggi Milano ha 3.020 vigili e li vuole utilizzare non più tanto per polizia stradale, che in effetti se ne fa ancora tanta, ma ormai per
controllo del territorio.
Territorio, i campi nomadi, sì, i lavavetri, gli ambulanti, i cittadini stranieri. E il fatto dell'altra sera è di due sere fa.
Sì, perché io non avevo detto, mi scusi, perché io non avevo dato un dato in effetti in questa vicenda, cioè che nel quartiere del Corvetto, sì, si sta sperimentando questo coprifuoco. Tra l'altro io non so neanche esattamente quali siano i termini dell'ordinanza, che però da una certa ora vieta l'apertura di alcuni locali pubblici.
È il secondo caso, il primo partì in via Padova, sì, questo è il secondo caso di intorno a piazzale Corvetto, piazzale Gabriel Rosa, tra un po' si andrà in Corso Lodi, in fondo a Corso Lodi. Sono zone di, diciamo, di emarginazione da sempre, voglio dire. Però gli interventi che facciamo noi, che partono dall'ordinanza sulla chiusura dei negozi sui massaggi, piuttosto che i kebab, piuttosto che anche le gelaterie, piuttosto che però solo che quando si tratta di pattugliare, lavorare in determinati quartieri, è molto facile che accadano quelle cose come sono capitate.
Bisognerebbe essere preparati forse in modo diverso. Ma secondo lei servono queste iniziative tipo il coprifuoco?
Allora, un po' di ordine era necessario farlo, questo è indiscusso, però forse il modo, militarizzando e fatto solo da vigili, è sbagliato. Ci vogliono poliziotti, carabinieri che hanno una maggiore predisposizione,
addestramento anche.
E addestramento, bravissimo. E quindi noi molte volte, anche se il collega coinvolto, che tra l'altro quasi casualmente lavora con me, è un collega di 25-26 anni con un fisico da palestrato.
Ma c'è un po' di paura ad andare per strada da parte dei vigili urbani, ripetiamo, oppure è un caso limite, tutto sommato, anche se descritto nel modo in cui lei lo stava facendo adesso?
Allora, diciamo che non è un fatto isolato il fatto che si prenda delle botte a Milano. Questo non è isolato.
Già questa non è una bella notizia, tra l'altro.
E infatti abbiamo chiesto, questa volta faccio lo spezzatino di sindacalista e le dico, abbiamo chiesto al comandante di chiedere come mai questo collega si trovasse isolato, anche se per 3 minuti.
Perché ha inseguito, quel ragazzo che stava malmenando un altro, e quindi si è trovato da solo.
Si è sganciato, non so, si è allontanato, ma per diversi minuti lui è rimasto.
Erano in 6,
in balia di altri che lo hanno letteralmente picchiato. Uno fa ridere, lo voleva strozzare.
Senta, ma lei adesso sta allo sportello, ce l'ha un po'
ho lavorato questa mattina, ho finito alle 14, adesso rientro a casa.
Non in questo momento, in generale dico, lei adesso lavora allo sportello, un po' di nostalgia del marciapiede, del territorio e di quella funzione anche un po' così di interdizione, oppure mamma mia, meno male che non lo faccio più.
Purtroppo no, io vengo accusato di essere un po', tra virgolette, all'antica. Io ero il quartierista degli incontri con le portinaie, con i negozianti.
Con le portinaie, dall'altra parte del vetro, in regia hanno aperto gli occhi sbarrando lo sguardo, non lo so.
C'erano anche delle belle portinaie, ma a parte questa battuta, è quello dell'incontro personale, voglio dire, con la borsa si viaggiava, si faceva un certo tipo di lavoro.
Adesso però il territorio sarà diverso, forse.
Il territorio è diverso e anche il vigile di quartiere a Milano viene utilizzato in maniera diversa.
Magari anche le portinaie non sono più cose.
Ci sono molti uomini extracomunitari, con tutto il rispetto ovviamente per queste nuove, e tantissimi citofoni con i quali si fa un po' fatica a dialogare.
Va bene, grazie per questo suo primo intervento da Milano. Avete sentito la storia di Roberto, che fa il vigile da tantissimi anni, ci ha raccontato un po' come si stanno vivendo le trasformazioni di questa professione al centro ieri di questo caso incredibile al Corvetto a Milano. 19.33, abbiamo fatto una sorta di appello ai vigili urbani: chiamate, fatevi avanti, raccontateci le vostre storie di ordinaria amministrazione oppure di ordinaria follia, come è accaduto 2 notti fa a Milano, nel quartiere Corvetto. Ne abbiamo parlato poco fa con un vigile urbano che, anche se adesso sta in ufficio, all'800 24 00 24. Riprendiamo intanto con i vostri interventi. Sentirei Francesco, che chiama dalla provincia di Udine. Buonasera, benvenuto.
Sì, buonasera.
Prego.
Ringrazio innanzitutto lei, dottore, per l'ospitalità, e vorrei salutare le sue cordialissime telefoniste.
Ah, grazie.
Sì. Io sono friulano, quindi vorrei salutare anche tutti i friulani. Un saluto a Duci Friul, Mandi Furlans.
Come? Ci ha voluto?
Un saluto a tutti i friulani. Un saluto a Duci Furlans, Mandi Furlans.
Va bene.
Noi siamo un popolo, no?
Sì, insomma, siete una regione
abbiamo
italiana.
Abbiamo anche una lingua. Da questo punto di vista...
Sicuramente più di me, che sono toscano e non ho una lingua, ecco, sicuramente.
No,
sì.
ce l'avete anche voi, è splendida. Difatti io quando viaggio per Firenze, quelle zone lì, è una cosa bellissima.
Ma vabbè, veniamo all'intervento, via.
Allora, l'intervento. Lei cosa ne pensa dei politici? Dopo 5-7 anni, non è ora che vadano a casa tutti?
Dopo 5-7 anni?
Sì. E non mettiamo parenti, parentini, doppie cariche.
Ah, lei parla proprio di un limite che andrebbe messo.
Sì. Perché
per legge,
non è giusto. Io ero piccolino, no? Che c'era Rosi Bindi, De Michelis, Cirino Pomicino. L'unico bravo che è rimasto è Andreotti, no? Dovrebbero imparare da lui, no? perché per il resto è quello che ha detto Cossiga l'altra sera, no? Di Di Pietro, che era stato mandato in onda e non voglio ripetere. Ma noi che siamo un popolo di confine, no? Qua, un po' emarginati, di fatti, sì. Mi sembra che non ricevete molte telefonate né dal Trentino né dal Friuli, no?
Ecco, ci faccia un po' di pubblicità lei.
Ecco,
così,
ci arrangiamo anche da soli, no? Ma basterebbe guardare un po' l'Austria, un po' la Svizzera, un po' l'Australia. Come mai i friulani che vanno in Australia o all'estero non vogliono tornare qui per il sistema italiano? Perché di là le cose funzionano, no?
L'Australia è un bel paese.
Dopo un'altra cosa volevo dirle, dopo lei mi fa la sua considerazione, no? Quello che ci dà più fastidio in assoluto, e penso di parlare per molta gente, no? È che i nostri vecchi qui sono morti per difendere i confini e adesso ci siamo tirati in Italia tutta la fezza possibile e immaginabile. Io vado su un mercato e trovo 50 bancarelle cinesi e tutti questi cinesi hanno comprato dei piccoli artigiani friulani o italiani.
Beh, però
questo ci dà
permetterà che difendere
fastidio,
i confini e l'immigrazione sono due cose diverse, anche l'importazione delle materie, delle merci, sono due cose un po' diverse, anche se è chiaro che sono tempi lontani quelli lì, per cui adesso le sensazioni sono diverse.
Noi abbiamo fatto una nazione, la sanità, sì. Paghiamo le tasse per lasciare la nazione ai nostri figli, no?
Sì.
Non possiamo dirgli compro la Mercedes e do le chiavi a un altro che vada in giro, no? Dico io, questo, magari traviso un po'.
No, è il suo punto di vista.
Questa
sì.
È la realtà, no?
Grazie anche a questo ascoltatore. Chi sentiamo adesso? Angelo da Campobasso? Sì, vediamo se ce l'abbiamo. No, andiamo ad Anna Maria da Roma. Buonasera.
Buonasera. Certo, la trasmissione vostra è molto interessante. Tutto quello che dite, uno ci avrebbe da parlare tre ore.
Facciamo un compromesso, dai. Qualche
allora,
minuto.
Vorrei dire rapidamente le cose. Avete fatto l'appello ai vigili urbani? Beh, io vi posso dire con molta serenità e tranquillità che a Torbella Monaca purtroppo i vigili urbani venivano spesso aggrediti quando andavano nelle case o nel quartiere per far rispettare la legge. Non è una novità.
Ma lei abita lì?
No, io ho fatto il consigliere dell'ottavo municipio, okay. Per cui so benissimo che cosa succedeva. Per quanto riguarda la questione Mondadori, il fisco, eccetera, sono veramente indignata, perché io sono andata in pensione, avendo fatto anche il consigliere municipale, e sono andata in pensione a settembre per una questione di correttezza, siccome ero presidente del consiglio era giusto che io mi licenziassi dal posto di lavoro. Per cui agosto mi licenzio e dal primo settembre prendo la pensione. Sono andata a pagare una marea di tasse perché mi è stato considerato come se io avessi avuto due lavori, uno era lo stipendio e uno era la pensione. Queste sono le assurdità del nostro fisco. Quando poi devo vedere che al signor Berlusconi si fa le leggi ad hoc per non pagare il fisco sono soldi che vanno per la collettività, per fare i servizi.
Sì, però se si riferisce alla legge quella di cui ha usufruito la Mondadori, naturalmente è bene ricordarlo, sono leggi che riguardano tutte le aziende, non solo la Mondadori, sono leggi che riguardano, che regolano le transazioni col fisco, giusto o sbagliate che siano.
Ma non è che io...
No, ma non, semplicemente per una questione di... Sì.
Infatti in questo paese noi ci troviamo in questa situazione, non si è fatta la legge sul conflitto di interessi perché gli impicci ci stanno a destra e a sinistra, parliamoci chiari, le cose stanno tutte due parti, però io dico è veramente vergognoso e indegno, perché poi ho sentito l'altro giorno che un povero disgraziato si fa un anno di carcere perché aveva rubato una piantana di legno, sapete che cos'è una piantana di legno, no? Su quei quadrati tipo zattere dove ci si appoggiano le casse dell'acqua, per rivendersela, per mangiare, un anno di carcere. Ma dove stiamo? Quando c'è gente che è deputata e senatori che dovrebbero stare in carcere da una vita. Cioè questo è un paese che non si regge più, non se ne può più, io sono schifata.
Vabbè, senta, fermiamoci qua perché altrimenti dilaghiamo con lo schifo, perché insomma si può estendere a piacimento a vari campi insomma della vita di tutti noi. Io invece vorrei salutare Marco Boschini, buonasera.
Buonasera.
Assessore del comune di Colorno in provincia di Parma.
Sì,
nonché
esatto.
Coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi. È così, sì?
Sì,
fin qua siamo alla presentazione. Allora, perché l'abbiamo tirata in ballo? Perché la vostra associazione, saltiamo un po' i preamboli, chi siete, che cosa fate, insomma, un'associazione che premia i comuni virtuosi sotto alcuni punti di vista, il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità, ma anche la partecipazione dei cittadini, insomma, andate a cercare, è un'iniziativa nata alcuni anni fa, i comuni dove si vive meglio, dove si sta bene, dove ci sono iniziative che fanno stare meglio le persone, eccetera, eccetera. Allora, quest'anno premierete, almeno così sembra, quasi assodato, il comune di Corchiano, in provincia di Viterbo. Ci vuol spiegare un po' i criteri di questa premiazione, di questa scelta di quest'anno?
Sì, è il quarto anno che facciamo questo premio, che si chiama Premio dei Comuni 5 Stelle, che è un po' uno degli strumenti che utilizziamo per andare a scovare in giro per l'Italia quello che funziona. Io condivido un po' lo scoramento della signora che ha appena telefonato. Effettivamente tutti i giorni in televisione la politica, e non solo la politica, dà una rappresentazione in sé che è abbastanza squallida, però esiste soprattutto negli enti locali, nei territori, penso anche a tutti quelli che sono dentro le istituzioni, gli insegnanti, gli infermieri, tutti quelli che lavorano nella magistratura, sono un sacco di gente che in questo paese le cose le fa per bene, le fa con buon senso e con rispetto.
E voi andate a cercare proprio questo?
Sì, noi cerchiamo questo e lo cerchiamo soprattutto nei comuni che stanno facendo delle cose a favore dell'ambiente e che hanno molto a che fare con la qualità della vita delle persone. Cioè, questi esempi sono esempi virtuosi che dimostrano che non solo è necessario intervenire a favore dell'ambiente, ma che conviene perché si risparmiano soldi, conviene perché le persone che vivono in quei territori stanno meglio. E quest'anno abbiamo puntato l'attenzione su questo comune, che è il comune di Corchiano, che ne sta facendo veramente di tutti i colori, ma in senso positivo.
Infatti abbiamo visto la scheda, adesso sentiremo anche il sindaco, anzi forse ci ha raggiunto Bengasi Battisti, sindaco.
Sì.
Buonasera, eccolo qua, il sindaco di Corchiano. Adesso lei ci spiegherà un po', ma intanto Boschini ci stava illustrando le mirabilia del vostro comune, iniziative a gogo, però chiariamo anche un concetto, che sono tutte cose rispetto all'ambiente che però poi tornano utili ai cittadini, Boschini, cioè nel senso si vive meglio, si sta meglio, si spende meno per esempio per la questione dei rifiuti, perché si trattano meglio, si consuma meno, si ricicla di più e quindi si hanno più soldi per fare altre cose.
Guardi, noi l'anno scorso abbiamo premiato il comune di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Oggi questo comune è quasi al 90% di raccolta differenziata, ha risparmiato il 20% di spesa per la gestione, perché facendo il porta a porta si risparmiano soldi, e questi soldi vanno a beneficio dei cittadini, cioè i cittadini del comune spendono meno, mediamente il 20% in meno sulla tariffa.
Ah, che meraviglia, finalmente qualcuno che dice che si spende di meno e che ci sono meno tasse.
Assolutamente sì.
Questo è fantastico. Andiamo un attimo a Corchiano. Sindaco, prima di tutto non ci dica di quale colore è la sua giunta, perché questo magari ce lo dirà alla fine, sennò ci rovina tutto il gusto, perché poi ci saranno quelli che diranno che sono dall'altra parte e che avranno speculazioni da fare. Questo non ci interessa. Lei da quanto tempo è sindaco?
È da 4 anni.
Come mai secondo lei nel suo comune si sono, oltre agli sforzi che avete fatto naturalmente per mettere in piedi queste pratiche, ma c'è un'area particolare, non lo so, c'è una congiuntura positiva, lavorate di comune accordo, d'amore e d'accordo, come mai da voi va tutto?
Guardi,
bene?
Diciamo che innanzitutto c'è chiarezza sul progetto che vogliamo in qualche modo portare avanti, chiarezza, condivisione e partecipazione dei cittadini. Vede, una comunità che si interroga è una comunità che ricerca anche attraverso buone pratiche la modalità per essere protagonisti veri di un mondo migliore.
Però lei più che farmi la teoria, perché una comunità che si interroga è una bella frase, però poi di fatto voi riuscite a andare oltre questo, cioè fate proprio delle cose concrete.
Si interroga e pratica.
Sì.
Io voglio
leggere, se mi permette, poi la faccio continuare, alcune cose, perché non siamo ancora scesi nel dettaglio, ma sono delle curiosità, sono anche degli spunti per le altre amministrazioni, sono delle cose veramente. I vigili urbani hanno l'ordine, a proposito di vigili urbani, di girare in bicicletta per inquinare di meno. Ora naturalmente non in tutti i comuni questo è possibile. Gli scuolabus sono alimentati dal biodiesel derivato dall'olio che usano nelle cucine per le mense dei bambini, anche questa è una curiosità, è così davvero?
Sì, praticamente i nostri vigili, con vero piacere, tra l'altro non è neanche un ordine, ma è un piacere per loro girare in bicicletta, sono delle biciclette.
Comune pianeggiante?
Ovviamente, Sono delle biciclette elettriche, per cui con esse è facile anche
qualche salitella salire, si
insomma,
può fare,
non ci sono particolari.
Perché Corchiano, in provincia di Viterbo, dovrebbe essere una zona collinare quantomeno, non proprio pianeggiante.
Una collinare, diciamo, abbastanza pianeggiante l'area del comune, però insomma, ripeto, con le biciclette elettriche è facile anche fare le salite. Per quanto riguarda l'olio, sì, è stata, diciamo così, una sperimentazione che abbiamo fatto, molto interessante, hanno aderito più di 200 famiglie già, diciamo, in pochissimo tempo, dove le famiglie appunto sversano in questa stazione di raccolta che sta nella piazza principale del paese, l'olio usato.
E per magia diventa un combustibile.
Si fa del biodiesel praticamente, che utilizziamo per i nostri mezzi.
Ma questa è una tecnologia che mi tolga la curiosità: da dove l'avete importata? Cioè, lei è andato su internet oppure il comune a fianco? Non lo so, da dove l'ha presa questa cosa?
No, guardi, diciamo che per quanto riguarda la nostra provincia, almeno il primo comune che ha attuato pratica. Ora la provincia sta facendo un progetto che interesserà tutti i comuni della provincia, immagini, e ho proprio, diciamo, oggi stavo parlando con l'assessore per estendere questa pratica appunto a tutti i comuni della provincia.
Poi c'è un'altra cosa veramente curiosa e che mi mette un sacco di invidia: la fontana pubblica, poi mi spiegherà se è proprio così, che eroga l'acqua del comune, per cui la gente va a prendere l'acqua nelle sue bottiglie di vetro, acqua buona, immagino sarà una sorgente,
guardi,
eccetera, eccetera, e quindi si risparmia le bottiglie di plastica, le scocciature.
In realtà, diciamo, questo progetto parte proprio, ecco perché dice una comunità che si interroga, parte proprio dal fatto che con la raccolta differenziata porta a porta il cittadino ha anche un consumo più consapevole, no? E di conseguenza abbiamo detto: ma qui ci sono troppe bottiglie di plastica, perché? E visto che c'è una tecnologia che permette di erogare dell'acqua anche con l'aggiunta di anidride carbonica, per cui acqua frizzante,
qui c'è
da
la
una
scelta,
fonte pubblica,
certo.
Abbiamo praticato questa modalità, che ha avuto un successo straordinario. Tra l'altro nasce per il...
Poi sarà un'occasione anche di incontro, la gente si trova alla fontana, deve essere
anche... Esatto, ma quello che è straordinario è che diventa un punto di raccolta, un punto di coesione sociale, un punto dove si racconta, si parla, dove gli anziani raccontano ai giovani le loro storie, dove si riprende coscienza del valore dell'acqua pubblica.
Un altro punto di incontro sarà, credo, quello dove si sversano una parte dei rifiuti alimentari e si crea questa montagna di compostaggio che poi diventa concime. Anche questa in genere si fa nelle abitazioni, voi l'avete fatta a livello comunale.
Guardi, noi facciamo compostaggio domestico, diciamo ci sono più di 200 famiglie che ovviamente hanno la compostiera domestica. Per gli altri sono i nostri operatori a raccogliere l'organico e attraverso delle compostiere di comunità fare del compost che utilizziamo per i nostri monumenti naturali.
Come va con gli odori?
Nessun problema.
Tutto bene.
Noi abbiamo messo queste con maxi compostiere nell'area del depuratore.
E poi c'è anche il distributore di prodotti senza imballaggio.
Sì, diciamo che queste sono delle pratiche che hanno iniziato anche le attività private ad applicare. No?
Quindi voi date spunto e poi
l'esigenza. Ma la cosa più carina sono gli Eco Euro che hanno inventato, diciamo così, i ragazzi del Consiglio Comunale, dove in qualche modo indennizzano le buone pratiche, e con questi Eco Euro è possibile acquistare in una bottega che noi abbiamo aperta, la bottega delle buone pratiche locali, così si chiama, gestita da un'associazione non profit che fa anche cooperazione internazionale, e lì con essa si possono acquistare prodotti provenienti da commercio equo e solidale.
Marco Boschini dell'Associazione Comuni Virtuosi è ancora in linea? Sì,
sì, sono qua.
Adesso voglio riprendere un po' il punto più in generale, perché gli ascoltatori sono impazziti, ci mandano gli sms, cercano su Google Maps dove si trova Corchiano, forse aumenterete anche gli abitanti dopo questa trasmissione. Sindaco, però, quanti abitanti fa il suo comune?
4.000,
perché la sensazione, Boschini, e vengo a lei, è che forse queste iniziative funzionano bene solo in piccole realtà, non sono esportabili, non ci importa il pessimismo però.
Non è vero, noi siamo 45 comuni, siamo pochissimo, in Italia ci sono 8.100 comuni, però siamo in tutta Italia, siamo comuni di sinistra, di destra, di centro, di liste civiche, di tutte le colorazioni politiche immaginabili, perché il buonsenso non è né da una parte né dall'altra, è in quanto tale. Siamo comuni di 500 abitanti e di 50.000 abitanti, quindi non raggiungiamo ancora le grandi città, ma non è una questione perché non si possono fare queste cose nei grandi centri, è una questione di volontà. La strategia rifiuti zero, che è una strategia che noi stiamo adottando e che stiamo proponendo ai nostri comuni, cioè arrivare a produrre zero rifiuti, in questo momento viene applicata da un comunello come il comune di San Francisco, che ha 1 milione di abitanti.
Ah beh, allora,
se si fa a San Francisco si può fare anche a Roma, ovunque. Si può fare a Milano, si può fare dappertutto. Il problema è che noi abbiamo, e me lo consenta di dire, una valutazione di carattere generale, sì, una classe dirigente del tutto inadeguata rispetto a queste politiche, che sono politiche di concretezza, di buonsenso, è l'amministratore che è anche cittadino, padre di famiglia, vicino di casa, che entra nelle istituzioni con questa mentalità. Cioè gestisce la cosa pubblica come gestirebbe il patrimonio della propria famiglia e, e dei propri affetti.
Vorrei chiedere di nuovo una cosa al sindaco di Corchiano, a parte che tra poco ci svelerà poi il colore politico della giunta, così ci rovina tutto il gusto, almeno a metà degli ascoltatori, perché come sai in Italia siamo divisi su tutto, no? Per cui se uno fa una cosa bene, se però è dall'altra parte politica, allora si rovina, ma sto scherzando. Lei un consiglio se lo sentirebbe di dare a qualche sindaco di qualche città medio, medio grande o più grande della sua, proprio un punto di partenza, uno spunto per mettere in pratica buone pratiche come avete fatto voi?
Vincere la pigrizia.
Rimboccarsi le maniche, crederci.
Esattamente.
Senta, arriviamo allora alla domanda fatidica. La sua giunta, che giunta è?
È una giunta di centro-sinistra, ma come diceva Marco Boschini, le buone, sì, pratiche non hanno colore.
Sì, sì. Noi naturalmente non lo sapevamo, ma non è questo che interessa. Va bene, io allora mi fermerei qua. Boschini, non so se hai una domanda per il premiato di Corchiano, uno spunto, qualche cosa, oppure...
Ma io invito il sindaco di Corchiano ad accogliere, nella speranza che poi vengano a trovarlo, i sindaci di quanti più comuni possibili per conoscere sul campo la sua esperienza e le tante esperienze che stiamo cercando di portare avanti con fatica.
Questo potrebbe essere bello, dei corsi di apprendimento, chiamiamoli come voglia, di formazione, delle palestre, no? Per estendere queste buone pratiche, come fa il comune di Corchiano. Grazie allora al sindaco Bengasi Battisti, sindaco di Corchiano, e a Marco Boschini dell'associazione Comuni Virtuosi, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi
e buona serata, con un po' di invidia, perché insomma sembra davvero un mezzo paradiso questa Corchiano nelle colline del Viterbese. 19:52, riprendiamo con gli ascoltatori, abbiamo Angelo che ci chiama da Campobasso, buonasera.
Buonasera. Ascolti, io ho chiesto di intervenire in seguito all'intervento di Don Gallo.
Sì, sì.
Perché veramente sono rimasto basito. Io sentire un sacerdote esprimersi in quei termini, secondo me porta un po' di confusione in chi lo ascolta.
In particolare a cosa si riferiva lei? Alla questione degli omosessuali, delle unioni?
No, in generale. Poi diciamo la provocazione è nata sul giudizio dato sul meeting di Rimini e sulla compagnia delle opere. Io ogni anno vado al meeting, so che cosa c'è, quanta gente, quante presenze ci sono. Credo l'anno scorso ci siano state 700.000 presenze. Prendo spunto da una battuta che lei ha fatto: noi siamo divisi su tutto in Italia e anche qui, cioè, purtroppo. Invece il meeting, a mio avviso, andando io ogni anno, è veramente una commissione di popoli, di culture, ma basta se prendere il programma, lo si scarica da internet e vedere. Io un sacerdote che giudica in questi termini una cosa così interessante senza esserci mai stato, e qui lo scandalo per me, qui diciamo non lo scandalo, la stranezza, cioè uno dovrebbe conoscere prima di giudicare. E poi è chiaro che il business si crea, perché dove c'è movimento di gente, non fosse altro perché la gente deve mangiare, è chiaro che tu devi offrire ristorazione, quindi chiami qualcuno che fa la ristorazione.
Ma credo che Don Gallo si riferisse non tanto al business che c'è intorno al meeting, quanto alle attività anche imprenditoriali, che lo sappiamo, non è una scoperta, che ci sono legate alla compagnia delle opere, comunque una presenza sul territorio anche dal punto di vista economico massiccia. Credo che fosse quella che Gallo criticava. Comunque chiare le sue parole, grazie ad Angelo da Campobasso. Andiamo, dove andiamo? Guido da Milano, non dimentichiamo i vigili urbani, 800 24 00 24, chiamate. Guido da Milano, buonasera.
Pronto?
Sì, prego.
Sì, Guido da Milano. Io vorrei tornare al discorso Berlusconi-Fini. Volevo dire, Berlusconi ha cacciato Fini dicendo: ci sono i numeri, non vi preoccupate. E allora questo è un punto. Secondo punto, Fini è stato cacciato perché non voleva approvare delle leggi che non erano state concordate, processo breve, lo Dolfano, eccetera, perché non si dice questo fatto qua? E queste sono le mie domande.
Ho capito. No, non è che non si dice, ci sono i giornali pieni di queste cose, non ho capito lei a cosa si riferisce che non viene detto, mi scusi.
Non viene detto dalla parte lesa, cioè la parte, diciamo, Fini e i suoi adepti, nessuno tira fuori il discorso di dire ma noi stiamo bocciando le cose di cui non si è parlato
prima. Secondo lei i finiani non sono abbastanza chiari nell'esplicitare i punti del dissenso?
Non hanno il coraggio di dirlo, perché non vogliono dire che loro non erano d'accordo sulla legge Alfano, su altre cose, ma siccome sono ancora soci e non vogliono rompere, non hanno il coraggio di farlo e di dire esattamente che queste cose non vanno fatte.
Ho capito, grazie. Anche se leggendo i giornali in questi giorni di accuse da parte, per esempio, della Fondazione Fare Futuro al Presidente del Consiglio, insomma, se ne sono lette anche sulle questioni della giustizia, per cui non mi pare che i finiani stiano nell'ombra da questo punto di vista, ma insomma la sua sensazione. Andiamo a Raffaele che ci chiama da Brindisi, buonasera. Raffaele. Raffaele è preso in una discussione con membri della famiglia o del vicinato e non ci intende. Mario da Torino, allora, buonasera.
Salve. Prego. Ma io lascio la questione del governo, delle posciade, delle barzellette che non fanno ridere nessuno. Per parlare invece di operai, guarda un po', questi operai che sembrava che non esistessero più. Allora, questi sono stati reintegrati da una procura della Repubblica Italiana, quindi legalmente, e faccio riferimento agli operai di Melfi, non mi sembra che sia la località.
Sì.
E oggi le guardie alla porta della Fiat non gli hanno permesso di entrare, anzi due li hanno fatti entrare, perché sono delegati sindacali, e li hanno chiusi dentro uno stanzino e col sommo umorismo gli hanno detto: bene, adesso voi fate sindacato. Allora, 20 anni fa era caduto il muro di Berlino, tutti ci sono stappate bottiglie, spumante, è finita l'ideologia, è finita la lotta di classe,
sì.
Siamo tutti collaboratori, non ci sono più padroni, non ci sono più operai. Più che la fine della storia, mi sembra la fine dei diritti, perché se la legge non è uguale per tutti, ma questi operai infatti non sono stati reintegrati e la Fiat, in questo caso la Fiat, fa quello che vuole, la legge se la fa lei, insomma, no? Non rispetta le leggi dello Stato italiano.
C'è un'avvertenza, c'è una sentenza,
credo, di primo grado.
Sì, sì. Sì, sì.
Quindi la sentenza deve essere rispettata, questo
no, però
dice
visto
la
lei,
legislazione.
Visto che lei parla di diritti,
fa quello che vuole, certo.
Sì, no, uno può giudicare le posizioni della Fiat in questa vicenda, può giudicarle negativamente e dire che c'è stato un irrigidimento.
Ma se uno prende una multa, la paga.
Mi scusi.
Che può dire, io sì. Dico che non è giusto, non la pago.
No, volevo solo volgere lo sguardo, diciamo, anche qua, non dico al positivo della vicenda, ma lei accennava al tema dei diritti. Ecco, il fatto che in Italia ci sia stato un giudice che abbia sentenziato la riammissione di questi tre lavoratori, che comunque la Fiat ha specificato non perderanno il loro stipendio, e questo attiene alla sfera dei diritti ed è un fatto positivo, credo, per quei tre lavoratori. Quindi, se vogliamo, diciamo, vederla tutta. Del resto, poi sulle posizioni in questa avvertenza ognuno poi la può vedere come vuole. Almeno su questo però converrà, i diritti ci sono o no?
Non ci sono, perché il lavoro sono stati reintegrati nel lavoro, non nell'elemosina dello stipendio, che è anche un'umiliazione. Hanno ragione gli operai a dire questo.
Questo è un altro aspetto è da prendere in considerazione.
Però, abbia pazienza.
Sì, è un punto centrale, però sì, se vogliamo... È una parte del discorso sui diritti, ma qui forse si aprirebbe una discussione troppo lunga. Non voglio però troncarla, vuole finire? O era a posto così? Ha buttato giù, perfetto. Sono le 20 in punto, rientriamo coi titoli dei telegiornali, cominciamo con la 7.
I finiani rompono il pressing di Berlusconi e lanciano l'ipotesi di un nuovo governo con i centristi, con Future Libertà, anche Casini, Rutelli e delusi del PD, afferma Italo Bocchino. Dura la risposta del PDL, ipotesi da film. Il PDL e il PD affilano le armi in vista di possibili elezioni e mobilitano i rispettivi eserciti sul territorio. Praticamente ci aspetta un doppio porta a porta, panico tra i portinai. La frase pronunciata ieri sera da Umberto Bossi, se entra al governo Casini Tremonti si dimette in un giorno, scatena ancora di più gli interrogativi sul ruolo del super ministro dell'economia. Nuovo round nella vicenda della casa di Monte Carlo affittata al fratello della compagna di Fini. I legali smentiscono quanto pubblicato sui giornali alcuni giorni fa. L'affitto dell'immobile non è mai stato una provvigione per la compravendita dell'appartamento che fu di AN. Braccio di ferro alla Fiat di Melfi, tre operai licenziati e poi reintegrati dal giudice del lavoro sono rientrati in fabbrica, ma per l'azienda non devono lavorare. La FIAM annuncia un'azione legale, la Fiat replica, è tutto legittimo, aspettiamo la pronuncia del tribunale il 6 ottobre. L'ordinanza coprifuoco che impone la chiusura anticipata dei negozi in periferia non ferma la violenza a Milano. Alcuni quartieri sono off limits anche per la polizia, ieri notte l'ultimo episodio, una rissa tra immigrati con un morto accoltellato. Si accorciano le distanze tra il Milan e Ibrahimovic, i rossoneri puntano all'asso svedese. Mercoledì l'incontro forse decisivo tra Galliani e il presidente del Barcellona.
E il penultimo titolo del TG della 7 è proprio il caso di cui ci siamo occupati. E rinnovo allora l'invito ai vigili urbani, fatevi avanti se volete, naturalmente 800 24 0024, abbiamo già sentito una bella storia da Milano. TG1.
Fiat, Melfi e muro contro muro, l'azienda conferma di non voler far lavorare i tre operari reintegrati dal giudice e i sindacati rispetti la sentenza. I finiani allargare maggioranza con Casini, Rutelli e democratici delusi, fantasia e non realtà politica, replicano PDL e Lega. Filippine, ex agente sequestra un pullman e spara sugli ostaggi, morti 8 turisti cinesi, il sequestratore ucciso dalle forze speciali. Un tragico errore, l'ho scambiato per selvaggina, confessa il bracconiere che l'altra notte ha sparato e ucciso un prete ad Altamura. Un milione di persone con Maha, insegnante di arabo per gioco online gratis, il caso più clamoroso di e-learning. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, l'Inter si prepara alla finale di quella europea. Moratti, il nostro ciclo di vittorie non è finito, l'Italia deve essere fiera dei nostri risultati.
Intanto notizia di pochissimi minuti fa, la FIOM della Basilicata ha presentato ai carabinieri una denuncia contro la Fiat per inottemperanza alla sentenza con la quale invece il 9 agosto scorso il giudice aveva previsto il reintegro dei lavoratori nel loro posto allo stabilimento Melfi di Potenza. TG5.
A Manila un ex poliziotto sequestra un pullman di turisti, ne uccide 8, poi viene abbattuto dalle forze speciali. In fabbrica per poco i tre operai Fiat licenziati e reintegrati a Melfi, l'azienda per loro niente linee di produzione. Confessa il bracconiere che ha ucciso per errore il prete nelle Murge, l'aveva scambiato per un cinghiale. Agguato sulla spiaggia di Soverato in Calabria, un pregiudicato ucciso davanti a moglie, figlio e decine di bagnanti. Esclusiva del settimanale Chi, Gianna Nannini, 54 anni, aspetta un bambino, inequivocabili foto da Londra. Bello, affascinante, in gran forma, Sean Connery compie 80 anni ed è ancora un'icona del fascino maschile.
Benissimo, allora riprendiamo con i vostri interventi all'824 0024. C'è Paolo che ci chiama dalla provincia di Modena. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Prego.
Ma dunque, alcune cose perché nel frattempo me ne sono aggiunte. Comunque, la cosa di cui veramente mi sembra di sognare è che non si vuole parlare delle cose concrete. E se nelle cose concrete cominciamo a guardare i temi del lavoro, i temi delle tasse e diamo un giudizio oggettivo, non casuale, su quello che ha fatto il governo, beh, insomma, il governo di Berlusconi, per quanto riguarda questi aspetti, non ha assolutamente mantenuto le promesse. Partiamo dalle tasse. Le tasse non sono calate, sono aumentate e attenzione, deve ancora entrare in vigore la manovra, deve essere diventata operativa i tagli della manovra Tremonti che si tradurrà in tagli delle regioni, dei comuni che inevitabilmente si terranno ulteriori costi per i cittadini. se pensiamo poi sui temi sul lavoro, abbiamo le dimissioni del ministro Scajola che dovevano essere rimpiazzate in due secondi, sono ancora lì, non si sono rimpiazzati, con i temi del lavoro che tutti i giorni vediamo, perdite di posti di lavoro, e preannuncia anche la stessa economista di ulteriori possibili perdite di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Allora, se stiamo su, diciamo, i dati concreti, sto governo, per essere che si è per decantato molte cose, ma il giudizio è estremamente negativo, e non può lamentarsi, per intenderci, che è stata l'opposizione a mettere in problemi, è tutta roba materialmente loro, quindi di cosa stiamo parlando? Purtroppo invece in questi giorni parliamo sempre, almeno la stampa vuole parlare, sui temi, vedi, Monte Carlo, la casa di che detto molto di noi, agli italiani, scusate, ma che ci azzecca? Cosa gli interessa? C'è un tema? Direi proprio di me, perché non gli interessa esattamente, solo quello.
Grazie, grazie anche a lei, temevo dicesse di peggio quando ha detto che ci azzecca, perché magari dico parte la parolaccia in diretta, no. Angelo dalla provincia di Latina, buonasera.
Pronto?
Sì, prego, in diretta.
Buonasera.
Sì, buonasera.
Mi sente?
La sentiamo forte e chiaro.
Ecco, mi sto fermando con la macchina perché sono in macchina.
È meglio, sì.
E niente, io sempre riguardo al, per carità, io rispetto, non faccio una questione di politica, al sindaco di Corchiano, però io sono, diciamo, non credo che innanzitutto, e sfido chiunque, perché i calcoli li ho fatti bene, io sono 10 anni che amministro il mio, ho fatto 5 anni da vice sindaco, il primo mandato, sono al secondo mandato da sindaco, il mio comune è di 1250 abitanti.
Come si chiama il suo comune, mi scusi?
Rocca Massima, è il paese più alto della provincia di Latina, si trova a 740 metri sul livello del mare.
Perfetto.
Allora, per quanto riguarda i vigili, io l'estate faccio le disposizioni, è una vita che li mando a piedi.
Sì.
Li mando a piedi per controllare di più il territorio.
Sì.
Poi, per quanto riguarda il discorso delle fontane pubbliche,
certo.
Le fontane pubbliche, io ho aperte, ho delle fontanelle per quanto riguarda nel paese, quindi addirittura la donna esce fuori, va verso la fontana, riempie la pentola e con la stessa acqua ci cucina.
È meraviglioso.
Certo. Poi per quanto riguarda la Tarso, dicevo appunto, sì, l'immondizia, sì, io ho provato a fare la differenziata, il porta a porta, ma sì, mi costa 3 volte di più. Io non ci sono riuscito perché avrei dovuto portare come minimo la Tarsu a 1,90 euro, quasi 2 euro a metro quadrato. Io
e come mai non ci riusciva? Perché questo ad esempio è un punto, sarebbe interessante che, non lo so, parlarsi magari col sindaco di Corchiano, che ne so,
no,
magari.
Vabbè,
ma guardi che
ho anche un po' di pigrizia, questo è vero, sì, però io per poter fare, sì, la porta a porta, matematicamente avrei dovuto quasi triplicare il prezzo, perché
ci sono poi dei limiti, quello, naturalmente, certo, non è che
è
tutto
che con quello che si ricicla poi ci si abbattono i costi, perché sono più turni, ci vogliono più personale, più costo e più, sì, tutto. Quindi io ho, con un protocollo d'intesa, con un finanziamento dell'amministrazione provinciale di Latina, momentaneamente ho preferito abbassare la Tarsu,
sì,
quindi alleggerire la scheda del 33% da 3 anni a questa parte. Quindi io pago a metro quadro, a Rocca Massima si paga lo 0,95 a metro quadro. Chiaramente se io dovessi fare una porta a porta, anche se sono pochi, sì, abitanti, mi triplica la bolletta della Tarsu. E l'ICI, per quanto riguarda l'ICI, prima che il governo nazionale qualche anno fa togliesse, sì, l'ICI per la prima casa, io già erano 3 anni che avevo abolito.
Vabbè, ma adesso sembra che stiamo facendo la guerra dei campanili, no? Abbiamo fatto Corchiano, adesso facciamo Rocca Massima con tutti i provvedimenti. No, sindaco, mi spiego, perché non è che abbiamo voluto fare lo spot del paese vicino, è semplicemente abbiamo preso a spunto questa associazione che Comuni Virtuosi, magari poi si fa domanda su base volontaria, quindi sicuramente loro si sono proposti per parlare di queste loro iniziative. Era lo spunto per parlare appunto di queste iniziative positive e che mi sembra di capire anche lei si sta sforzando di fare. E va a vedere alla fine che scopriamo che l'Italia delle cittadine, dei paesi, che poi è, in termini di popolazione è un'Italia abbondante, si sta muovendo bene, se non meglio, rispetto alle grandi città. Con un po' d'orgoglio, sindaco?
Sì, sì, no, questo ha ragione, chiaramente non lo metto in dubbio, ha ragione lei, certo.
Vabbè, insomma. Grazie, allora, grazie al sindaco di Rocca.
Scusatemi se sono entrato sì. così un po'.
No, 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 ma è bello anche proprio per questo, perché un intervento ne richiama sempre degli altri, insomma, chi si sente chiamato in causa. 20 e 11 minuti, ben ritrovati. I giornali hanno sintetizzato così: una taglia da 500 euro sui teppisti che hanno preso di mira le scuole della città. Siamo a Maddaloni, in provincia di Caserta, e a mettere quella che in realtà non è una taglia, ma è una offerta a chiunque dia informazioni su questa vicenda, è il sindaco di Maddaloni, Antonio Cerreto. Buonasera, tra l'altro è con noi.
Buonasera.
Eccolo qua. Allora, prima di tutto specifichiamo, non si tratta appunto di una taglia, non avrebbe senso. Però lei è stato subito criticato e giudicato il sindaco sceriffo per questa sua iniziativa. Sì. Adesso poi spieghiamo anche che cosa succede nel suo comune. Lei si sente sceriffo prima di tutto?
No, assolutamente no. Mi sento un padre di famiglia che amministra una città di 40.000 abitanti e che avrebbe fatto altrettanto se si fosse trattato di un proprio figlio, ma la taglia, tra virgolette, non è sì. una taglia, è una provocazione per spingere un attimo i miei concittadini a collaborare.
Perché lei nota mancanza di collaborazione nelle vicende che riguardano la legalità?
È possibile che se un centro storico viene devastato di notte non c'è chi sente né chi vede, insomma.
Sì. Senta, ma che succede? Perché tutto parte dalle devastazioni così che ogni anno riguardano i furti, anche credo di aver capito, nelle vostre scuole in particolare.
No, più che furti, diciamo, c'è una gara a chi devasta di più e quindi a danneggiare con lo spirito di danneggiare. E quindi dalle panchine rivelte, dai rami dei pochi alberi che abbiamo spezzati, dal rompere e buttare giù i cassonetti dei rifiuti.
Ma un fenomeno così importante, voglio dire, qui si parla di 150.000 euro all'anno di danni, ora io non riesco a fare le proporzioni. Cosa c'è che spinge a Maddaloni tutta questa gente? Che spinge a Maddaloni a fare tutti questi danni?
Ma vede, probabilmente, forse ecco dove sta lei, al nord è la noia di avere troppo, qua forse si hanno poche occasioni per divagare, quindi molto spesso, non lo so, si fanno stregare.
Cioè diventa un diversivo, insomma,
figli,
sì.
Ecco, e quindi si provocano i danni che si provocano, forse non ci si rende neppure conto dei danni che si provocano, tanto è vero che noi adesso abbiamo grosse difficoltà a reperire risorse per appunto intervenire sulle scuole che sono state danneggiate, ma diciamo che però la cosiddetta taglia, tra virgolette, tanto criticata, ha dato i suoi frutti, perché penso che domani gli investigatori denunceranno alle autorità gli autori dei misfatti.
Ah, quindi poi, c'è qualcuno che si mette in tasca i 500 euro?
No, senza i 500 euro i cittadini hanno collaborato, hanno inviato delle foto, hanno inviato dei filmati e quindi come
questa è una notizia, ce la racconta tra un attimo, facciamo una brevissima pausa per la viabilità e torniamo subito.
Strade in diretta.
Sull'Autosole si formano code tra Firenze Sud e Firenze Certosa verso Bologna per un incidente. Ancora trafficata la 14 Adriatica tra Ancona e Fano e poi tra Pesaro e Rimini in direzione Bologna. Trafficata anche la 3 con code tra gli svincoli di Lauria e proseguendo in direzione Salerno, rallentamenti tra Battipaglia e Ponte Cagnano. Infine per lavori rallentamenti sulla 6 Torino-Savona tra Savona e Altare in direzione di Torino. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora circa.
La Zanzara.
Allora, col sindaco di Maddaloni, Antonio Cerreto, che ci stava raccontando, credo per la prima volta ai media, insomma, che la sua iniziativa, che ha fatto discutere abbastanza anche proprio sui media di questa cosiddetta taglia, ha avuto un primo risultato. Ci sono delle persone che si sono presentate per denunciare questi vandali.
Sì. Non solo, hanno mandato un filmato e anche delle foto, perché oggi con la tecnologia imperante, quindi attraverso un semplice telefonino o videofonino, è possibile riprendere le persone, e quindi diciamo che abbiamo la prova dei danneggiamenti che andavamo a cercare.
Tra l'altro anche dal tono della sua voce non mi sembra proprio che lei possa essere definito un sindaco sceriffo, è molto pacato,
no,
è molto tranquillo.
Poi, tra l'altro pensi, io di mestiere faccio il penalista, quindi si figuri se, anzi ritengo che per me sia una sconfitta reprimere, perché credo che sia una vittoria per la società, non la repressione.
Sì, perché è proprio questo il punto, cioè le critiche che erano state fatte a questa iniziativa è proprio quella di dire, ma come il sindaco si espone a dare un messaggio di, così, di debolezza delle istituzioni, di pressappochismo nel perseguire i colpevoli di questi...
Perché probabilmente non si sa che per esempio la mia città qualche anno fa è stata la città che dava manovalanza a gruppi camorristici, sono state arrestate diverse persone, quindi diciamo che c'è...
Sì, c'è un serbatoio lì.
Cosa?
No, dico, ci sta dicendo che c'è un serbatoio...
C'era, perché è intervenuta la magistratura con diversi arresti, ed oggi questa città, anche con la mia elezione, io poi sono stato eletto dai cittadini, senza chi mi conosce lo sa, senza avere sponsor alle spalle, perché probabilmente si è deciso di voltare pagine in tutti i sensi.
Sindaco, allora possiamo dire che a Maddaloni la questione dei vandali che hanno devastato le strade, le scuole, è in via di risoluzione, perché
sì, penso che
ci sono delle
denunce. Domani gli investigatori annunceranno che hanno risolto questi casi.
Benissimo.
Anche grazie soprattutto alla collaborazione dei miei concittadini.
Questo la mette un pochino più di buon umore per il futuro, non si parlerà più di taglie, si parlerà semplicemente di collaborazione.
Sì, ma guardi, io ho chiesto con questa diciamo offerta, come l'ha chiamata lei, io ho chiesto collaborazione ai cittadini, diciamo che è stata e rimane una provocazione che i miei concittadini hanno saputo cogliere, quindi la collaborazione c'è stata, e quindi domani, ahimè, sono dei minorenni che però verranno quasi certamente denunciati al tribunale per i minorenni per danneggiamento aggravato.
E qui poi si apre un altro capitolo, quello di cercare di capire perché e cosa fare con questi minorenni.
Comincio un lavoro diverso, che è quello nelle scuole, con le famiglie, con diciamo gli assistenti sociali, per cercare di capire che cosa è accaduto e quello che non dovrà più accadere, perché bisogna far capire che il bene pubblico è di tutti, e quando diciamo si mette la mano nelle tasche di tutti i contribuenti, di tutti i cittadini, per ripristinare quel bene che è stato deturpato.
Grazie, sindaco di Maddaloni, buona serata, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci.
Andiamo a Marta, che ci chiama da Varese, buonasera.
Buonasera, io ho ascoltato con molto piacere l'intervento di Don Gallo poco fa. Io ho letto il suo libro, il suo ultimo libro, e concordo quasi in tutto con quello che lui dice.
Così in terra come in cielo il libro?
Sì. Io credo che al di là della vicenda contingente riguardante la Mondadori, nel nostro paese ci sia bisogno di persone come lui, indipendentemente dal credo religioso, o come Indro Montanelli, che purtroppo è scomparso, che ci diano una direttiva per avere una coscienza critica, sia laica che religiosa, perché secondo me bisogna avere il coraggio di non seguire la massa e il numero solo perché c'è un'opinione preponderante in una direzione. Io sono veramente orripilata da certe affermazioni che ho sentito da esponenti religiosi, e parlo comunque da cristiana cattolica con una fede ben radicata mia personale, che hanno dichiarato riguardo agli omosessuali, nel specifico caso, che andrebbero atterrati e cancellati. Ecco, sono opinioni che a me personalmente fanno orripilare, ma la cosa ancora più orripilante, secondo me, è che nessuno più si indigna, cioè non c'è più il senso della vergogna e dell'indignazione in queste cose, ecco.
E Don Gallo invece è uno che mi pare che si indigni parecchio, insomma, quindi solleva e stuzzica la sua coscienza critica. Grazie a lei. Bruno da Roma, buonasera, benvenuto.
Buonasera a lei.
Prego.
Grazie per avermi ospitato nella sua trasmissione. L'argomento che volevo trattare è relativo alla riduzione delle tassazioni per la Mondadori.
Sì.
Mi sembra che sia corretto precisare che per poter accedere a questo vantaggio
ci sono delle condizioni, sì.
Bisogna aver vinto due livelli di giudizi.
È vero,
nel
è vero.
Senso che la commissione, nel senso che la commissione finanze ha ritenuto che il ricorso della Mondadori in prima istanza e in appello era giustificato,
sì.
Talché al 66% la Mondadori ha ragione. Per non correre il rischio del rimanente 33% di giudizio, ha ritenuto di dover pagare quanto è previsto dalla legge.
Sì, è vero, risultato, questa è una delle due condizioni. L'altra è che la causa sia pendente da più di 10 anni.
Esatto. Risultato è che se anche al terzo livello di giudizio la Mondadori fosse ritenuta in ragione per il suo ricorso, ha speso il 5% in più.
Certo, è vero anche questo, e non l'avevamo detto, era giusto specificarlo. Non so se vuole aggiungere altro, però usciamo dai tecnicismi perché poi...
La ringrazio.
Grazie. Benissimo, e dove andiamo? Alessandro, sempre da Milano, torniamo a Milano. Buonasera.
Buonasera, ma innanzitutto vorrei dire che una cosa velocissima, quel signore di Modena ha fatto uno spot elettorale, le tasse, cominciare dall'IRPEF, non le ha aumentate il governo, anzi... ha tirato via l'ICI prima casa, eventualmente gliel'ha aumentata la regione Emilia Romagna e il comune di Modena, quindi se la prende eventualmente con i suoi compagni. E questo per una precisione, l'IRPEF non è aumentata, sono anni e anni che non è aumentata, quindi non diciamo cavolate.
Però che le tasse non siano diminuite, questo purtroppo c'è una larga considerazione.
Bisogna vedere quali tasse, perché le tasse per esempio degli enti locali è sacrosanto che il governo le tagli, nel senso che i governi locali, cominciare... gli enti locali, e io li conosco per esperienza diretta, ci sono un sacco, mi creda, di spese inutili, completamente inutili. Ne cito una, della mia scuola è stato appena stanziato 1.500 euro per la festa di fine anno. Non c'è assolutamente bisogno di stanziare 1.500 euro buttati al vento per la festa di fine anno. Quei soldi lì si possono tagliare benissimo. Comunque il mio intervento era un altro, dottore. Vado subito al punto.
Sì.
Un plauso ai vigili di Milano. Fanno veramente un'opera encomiabile e devo dire, purtroppo, io giro spessissimo con la bici tutta Milano e vedo che loro veramente intervengono molto di più e, mi spiace dirlo, ma non vedo l'opera invece, soprattutto l'opera coordinata dei carabinieri e della polizia. Polizia di Stato e dei carabinieri mi sembra che veramente sulle zone della periferia, a parte Piazza Duomo, dove girano continuamente intorno al Duomo come se fossero dei turisti, vedo che non ci sono. Quello che è successo al Corvetto è gravissimo.
È vero, si era molto parlato del ruolo delle forze dell'ordine rafforzato negli ultimi tempi, però a dire la verità in giro per Milano non se ne hanno grandi esempi. E quindi va bene, prendiamo anche questa testimonianza che ci viene da Milano. Chi sentiamo? Raffaele da Brindisi, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Il mio primo appunto era sulla questione del fatto che tutto il PDL...
Abbassi la radio per cortesia perché c'è il ritorno.
La radio acceso? Non c'ho la radio accesa.
Proviamo, altrimenti la richiamiamo perché si sente il ritorno, prego, facciamo una prova.
Adesso?
No, adesso va bene.
Ecco, e allora stavo dicendo, un po' tutti i componenti del PDL hanno sbandierato i 420 che non possono fare rafforzare il governo facendo entrare se il governo venisse formato dal presidente Napolitano non poteva essere fatto perché andava contro la scelta degli italiani che hanno fatto per quanto riguarda il governo attuale, mentre se va bene a loro che entrasse per esempio l'UDC nel governo, questo si può fare. Cioè l'UDC non è stato votato dagli italiani per entrare, per far parte del governo, fa parte di tutt'altra cosa. Come mai questa doppia moralità tra i componenti del governo stesso? E poi una piccola riflessione su quello che ha detto quel ragazzo, quel signore di Bari, che voleva togliere completamente tutte quante le figure del vecchio governo che non fanno far bene le cose. Volevo soltanto capire cos'è che ha fatto questo nuovo governo, in particolare il signor Berlusconi.
se le cose buone sono quelle, le leggi ad personam, e più tutte quelle leggi che fanno dei ritorni pazzeschi nelle casse dello stesso Berlusconi, tipo quest'ultima di questa sera che avete messo in onda voi, nel senso della Mondadori, l'altra volta ancora nella vendita di Mediaset non hanno pagato la plusvalenza, tasse sulla plusvalenza, e tante altre piccolezze, la legge Gasparri per quanto riguarda l'editoria, che ha fatto un gran bene a Mediaset.
Non ripercorriamo a ritroso tutte le leggi del governo Berlusconi o le leggi criticate, perché sarebbe inutile e lungo, inutile nel senso che insomma ci riporterebbe indietro. Grazie comunque anche a lei. Chi sentiamo? Carlo da Pescara, buonasera.
Salve, buonasera. Prego. Volevo dire che Fini ha fatto bene a fare il passo che ha fatto, perché almeno così si è rivelato per quello che è.
E cioè? Prima,
cioè, lui ci ha messo 17 anni a capire com'era Berlusconi, lui, e finalmente dopo 17 anni...
Quindi un po' lento, lei dice, un po' lento di comprendonio a questo punto, lei dice, lei conclude Fini.
No, io non dico nulla.
No.
Sono gli italiani che hanno giudicato e che andranno a giudicare. Comunque è stato meglio, perché, come suol si dire,
un elemento di chiarezza.
C'è proprio la tempesta. Sì, un elemento di chiarezza, fatto bene. L'unico problema, lo sa qual è? Molti non l'hanno sollevato, adesso lo voglio spiegare io. Il problema è che con l'uscita di Fini dal governo, il nuovo governo Berlusconi che ci sarà dopo le elezioni, vivrà di una forte, di un ancora più forte, diciamo, influenza della Lega, la quale andrà a pretendere i voti, chiedo scusa, ai posti lasciati liberi dai finiani, e a ben donde, già che aumenterà i voti, questo sarà il problema.
Va bene.
Questo dobbiamo dire a quello scienziato di Fini e a tutta la sua pletora.
Glielo mandiamo a dire, queste le sue previsioni in chiusura di programma. Antonio da Catanzaro e Fabrizio dalla provincia di Cuneo li sentiamo domani, ci fermiamo qua, buona serata a tutti, ci risentiamo appunto domani.